tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Alle 7:04 minuti, venerdì 27 febbraio 2026, rientriamo in diretta tutti insieme. Emilio Pappagallo, Martina Carona da Roma. Buongiorno Martina. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno anche a Milano, lo studio di Milano, con Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi. Buongiorno ragazzi, come state?
Seghe, buondì.
Oggi ragazzi, devo dire che abbiamo così un po' il vostro onore. Abbiamo qui un nebbione a Roma di quelli pazzeschi.
Ma che bello è! Bellissimo.
Non si vede un cazzo, è vero. Bellissimo.
D'altra parte, hanno detto.
Quando c'è la nebbia non si vede, quindi non si vede nulla.
Bravissimo.
Molto bene,
bravissimo.
Ci fermiamo subito, ma tra pochissimo ricominciamo con i vostri messaggi 3899-106-600. Ci fermiamo per la musica, arrivano i System of a Down, il tempo di un caffè e torniamo con voi.
Radio Rock Podcast.
Sugar, System of a Down su Radio Rock. Ragazzi, sapete che leggevo ieri su Repubblica, ed è anche il clamoroso di Giorgio dell'Arti di oggi, però insomma sì, lo leggevo, poi volevo parlarvene, poi abbiamo parlato di altre cose, insomma, un articolo di Imai Messina, Laura Imai Messina, che è la corrispondente in Giappone di Repubblica, che dice questo: Takaba Satoru,
sì.
Signori, questa è la notizia. Takaba Satoru, attenzione,
Satoru, Satoru,
e ho detto tutto.
Hai detto tutto.
Takaba Satoru ha pagato per più di 20 anni l'affitto della casa. Senti questa notizia assurda, dove la moglie venne assassinata. Quindi lui ha mollato la casa, è dato via di casa, la moglie è stata assassinata, lui non ha restituito la casa ai legittimi proprietari, ha continuato a pagare l'affitto per 20 anni, per più di 20 anni,
sì.
Nella convinzione che lui ha detto: io continuo a pagare l'affitto, non tocco niente in casa, chiudo la porta, non tocco niente, perché ha detto la tecnologia, il tempo magari permetterà, che ne so, in futuro che arrivino nuovi strumenti tecnologici, nuove analisi, e magari individueranno il colpevole dell'omicidio di mia moglie. Quindi io che faccio? Per più di 20 anni pago l'affitto di casa, e lui per più di 20 anni ha pagato l'affitto di casa. Beh, hanno trovato il colpevole.
No, è incredibile.
Ma hanno trovato il colpevole.
Dai,
sì.
Era
il colpevole.
Lui.
No.
Bravo Satoru Gatari.
Ma immagini. Colpo di scena. Pagato oltretutto.
Colpo di scena. Vabbè, però è bella questa cosa, dai, vedi.
No,
però cosa ci insegna Maurizio questa cosa? Cosa ci insegna? Insegna
niente,
una cosa
molto.
No, ci insegna che se c'hai i soldi puoi fare delle cose, no?
Però questo è interessante. Vedi come ognuno la vede dal suo punto di vista. Martina, che è attaccata al denaro, la vede a quello.
No, non perché
sono attaccata. Invece,
no, io l'avevo vista in altro modo.
È
che nella vita.
Contrario.
Bravo, no, a parte proprio come io l'avevo vista in altro modo. Che quando contrario. Nella vita ti metti in testa una cosa,
se
hai perseveranza. I risultati poi arrivano, cioè insomma, voglio dire, se ti ci metti lì con impegno, questo ci ha creduto per più di 20 anni, poteva a un certo punto, dopo 10 anni,
sì,
poteva
mollare, certo.
Sai che c'è, mi sono rifatto una vita,
sì.
Mia moglie l'hanno
sì.
ammazzata, l'hanno trovato il colpevole, e vabbè, pazienza, smetto di pagare l'affitto, e non avrebbero trovato il colpevole della moglie molto probabilmente. Quindi nella vita bisogna sempre insistere. Questa io invece l'ho letta così. Martina ha visto, non c'è i soldi,
no,
i
ma
soldi.
Non è per i soldi, era perché ho pensato, questo ci avrà pure un'altra vita ovviamente. Per riuscire a mantenere magari tutta una serie di cose, tra cui una casa vuota,
servono i soldi.
Ma Martina d'altronde è marchigiana.
Io l'avevo vista
marchigiana, non ci stupisce.
Esatto. L'avevo vista in modo romantico, no? Perché lui, la moglie, voleva
guarda,
i soldi.
Ma sai, mi hai convinto con la logica.
Che aveva i soldi.
Sulla perseveranza e sulla costanza, in realtà leggevo l'altro giorno su Corriere da Sera,
e
un editoriale di un psicologo che diceva quanto in realtà sempre di più, anche e soprattutto in questi tempi in cui la comunicazione è cambiata, in realtà tra le skill che dobbiamo avere, che dovrebbe avere una persona, è più quella che il talento, cioè paga sulla lunga assolutamente più la perseveranza, la costanza e la continuità, piuttosto che magari, che ne so, una skill molto alta in un determinato settore.
Anche il talento, se non è curato e coltivato.
Bravo Maurizio.
Però a parità, come diceva Alessandro, a parità di cose, guarda, meglio la perseveranza del talento, cioè paradossalmente, o forse neanche troppo.
Sì, sì, la forza di volontà è...
Vabbè, parlavate di odori stamattina, sentivo, e parlate di odori, sì. Gli odori preferiti, qualcuno che ha l'odore di Maurizio Paniconi, l'odore, quanto ci manca.
Dio, ma
a quell'odore pungente,
no?
No,
profuma,
maschio, quell'odore selvaggio, sai quell'odore di uomo che non si è lavato, che si è fatto che si è fatto la la
che si è fatto?
La che si è
la pugnetta, no,
la pugnetta. La pugnetta
si chiama testosterone,
che si è fatto il testosterone. Bravissimo,
vero,
bravissimo,
i profumi Mauri, adesso ho capito,
profumi Mauri,
l'odore della colla coccoina, l'ha detto qualcuno, cioè.
Allora sì, quando ti ricordi quando si sniffava la colla coccoina, mamma mia,
ma posso
ricordi?
Darvi una domanda,
quanti ricordi in scuola la colla coccoina si sniffava, vai, se prego, prego.
Ma come la mettevate,
Giorgio?
Come la mettevate la coccoina, dato che era un barattolino, come
la mettevi? La mettevi nel naso? Come
quella si mette su uno specchio solitamente, e si fanno delle strisce.
C'era un pennelletto,
sì, ma te lo piccavi nel naso, Maurizio. Piccolo. Nessuno ha mai usato la coccoina per attaccare delle cose. Tu fai quella colla nel naso, ma nel naso,
Mauro.
Oh, ragazzi, volevo dire una cosa, ragazzi. Non. No, adesso perché poi a parte gli scherzi, per i bambini che stanno all'ascolto, sai, ai 5-6 anni si cominciano a sniffare con la coccoina. No, certo. Fa malissimo, ragazzi, volevo dire.
Meglio la coca.
Cocaina pura, cosa, sì, senza essere tagliata, andatevela a prendere magari in Guatemala, andatevela a prendere pure Colombia, in Ecuador, andatevela a prendere pure in Colombia, andatevela a prendere pure dove volete voi. Però
pure
in Venezuela, adesso che
in Venezuela c'è la novità dei Bridget Calls Me Baby. Radio Rock Podcast. Bridget Calls Me Baby. Questa è Slumber Party, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
L'odore che mi fa impazzire quando andavo proprio in estasi è quello di auto nuova.
Segna Mauri. Auto nuova. Lo smalto per le unghie e anche l'acetone.
Buono.
Lo smalto per le unghie e l'acetone. L'odore del bianchetto che usavo durante il servizio militare.
Quello proprio specifico.
Bianchetto che usavo durante il servizio militare.
Buongiorno ragazzi. Allora, l'odore molto gradito è quello del gradito. Barbecue.
Bravo, barbecue.
E per il resto qui a Roma e provincia pieno di nebbia. Non so lì a Milano.
Com'è a Milano invece la situazione?
Buona giornata.
Splende il sole, ragazzi, splende il sole. Questa è la domanda che vi
ancora
faccio.
No, ma il cielo è pulito e non fa freddo. Io mi sono portato due maglie termiche che mi darò in faccia.
Basta così, questo è più che sufficiente. Basta, non voglio sapere più altro.
Un pochino di freddo.
Gli odori o i profumi che vogliamo chiamare. Prendo il naso. Cioè l'olfatto. Nel senso. Molto sviluppato, insomma, mi pare che in vecchiaia io ho due sensi, l'ho fatto.
Questa in vecchiaia sta succedendo tutto.
Meglio, quindi tante cose.
Tutto a lei sta succedendo in vecchiaia.
Si triplicano. So peggio del cane di casa.
Il cane di Asa. Allora, vediamo un po' chi c'è ancora. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno, signori.
Signori.
Però pure. L'odore delle palle sudate al suo perché.
Ti devo dire di sì.
Perché in che senso?
Allora, sì, sono d'accordo io con questa.
Sono d'accordo anch'io, ma sai cos'è il fatto? Che io odio il sudore delle persone.
Sì, pure io.
Le palle sudate hanno il loro fascino.
Ma perché è diverso?
Hanno il loro fascino. Bravo, è diverso.
Prego, se crea un microclima qualcosa.
Microclima.
L'odore di sudore è tremendo.
No,
ovunque si
allora l'odore però dipende. Mauri. Per esempio, a me fa schifo l'odore del sudore. Io odio i corpi che sudano, fanno schifo. Però l'odore in determinati, in taluni posti, secondo me, è perché è una cosa chimica, credo che sviluppi delle
sensazioni,
che comunicano col corpo, ragazzi, c'è poco da fare, bisogna ragionare in questo senso. Vai, sentiamo, prego.
Buongiorno e benvenuti a Milano, prima cosa.
Grazie.
gli grazie. Odori direi la coccolina, visto che non lo dice nessuno.
Coccolina,
l'interno delle auto nuove.
Allora, nessuno l'interno delle auto, pensa se metti la coccolina all'interno delle auto nuove.
Ah, una goduria.
Lì impazzisci proprio, lì impazzisci di brutto, vai fuori di brocca. Vai, sentiamo.
L'addobbo nuovo, quando lo apri ci metti il naso dentro, è favoloso, è petrolio,
petrolio, il petrolio, fa malissimo, Ah, allora, ovviamente più fa male meglio è,
sì,
nel
è
senso
vero.
Che più fa male più ti piace. Questo, vabbè, diciamo, era, vecchio adagio, ragazzi, per favore parlate bene stamattina, che ho sentito dei vocali, non si potevano ascoltare stamattina. Parlatevi, ogni tanto bisogna ripetere, parlate vicino al microfono, senza o mi mettete già oppure con un bel mettetevi un bel coso in bocca. Allora attenzione, il no, il microfono
lì.
No, il microfono, Maurizio, in bocca.
Di sordi.
Allora, pacco di cocoina proprio, l'odore di torce e bomboni, l'odore della terra bagnata, eh sì, quando piove in estate.
Buono.
Che è tanto tempo che non piove.
Sì, buonissimo.
Beh, buono, c'è
sì.
Il suo perché, c'è il suo perché.
Mi hanno detto l'odore del napalm a prima mattina.
Buono, buono. A prima
è stata
mattina.
La prima cosa che hanno detto alle 6 e 3 minuti.
A prima mattina, vai. Ancora prima,
buongiorno,
credo,
ragazzi,
vale. Alle 5:58.
L'odore del cuoio in generale e poi anche l'odore delle acre, delle fascette, dei... da pugile quando le levi dai,
oddio,
guantini,
oddio, che schifo, no,
mica lo so,
no, quello fa sbrattare,
mica lo so, mica lo sbatto addirittura,
no, è orribile,
mica lo
ragazzi,
so.
Se ce l'avete presente, è uno degli odori più tremendi del mondo,
ce l'ho presente ma non lo so, sinceramente.
L'odore di quando scarti
di cosa?
Dei pezzi tipo di elettronica, tipo quelli di hi-fi nuovi per la prima volta,
vabbè, ma quello
togli,
ma quello non è l'odore, secondo me quello è la sensazione, l'adrenalina dell'unboxing.
Ce l'hanno,
no?
Un odore un po' di plastica, di circuito.
Secondo,
no?
Me è un odore che non ti piacerebbe in un'altra situazione, ma ti piace perché c'è quel momento lì, no? In cui scopri, in cui c'è, ti avvicini a qualcosa di bello, di nuovo, no? Attenzione, vai, sentiamo chi c'è.
No, ragazzi, un odore che per ognuno di noi è diverso, ma
sì,
l'odore di casa de nonna,
l'odore, beh no, è diverso ma è uguale,
è vero, è diverso ma è uguale.
L'odore della tachipirina, l'odore della tachipirina,
che odore c'ha la tachipirina?
La tachipirina la fanno anche da bere.
Ah, sciroppo,
sono delle capsule che si
solubili,
sì, oro solubili,
tipo aspirina,
le metti in bocca e si sciolgono,
si succhiano,
poi si sputano e si ingoiano.
Sì, esattamente,
praticamente,
bravissimo.
Tu fai tutto un...
Si suggono.
Si deve fare su e giù con la mano e poi bevi tutto. Ah,
sì,
così.
Sì.
Allora,
è sicuro che è tachipirina.
Tachipirina, borocillina, no?
Io
borocillina.
Sì,
è diverso.
Perché
allora,
la tachipirina, se tu poi la suggi, la suggi, ma la suggi con prepotenza, poi fa la borocillina.
Devi fare così, Allora, l'odore della farmacia, l'odore della farmacista.
Perché lo ripeti? Uri?
No, della farmacista.
Calmo?
La farmacista. Allora, signori, la farmacista. È vero, i farmacisti sanno di buono, sanno,
sì,
di...
sanno di cura. Ecco.
È un mix tra vecchio, sanno tra un po' i vecchi,
un po' di
e
erba,
un po'
pure
i poster, quelli delle figurine dei panini dei calciatori, no? Farmacisti. Torneremo con dei farmacisti tra poco. I nostri ospiti intanto arrivano i Queens of the Stone Age.
Radio Rock Podcast.
Sic sic, lo sono i Queens of the Stone Age alle 7:27 minuti. E beh, i vostri odori, ragazzi, stamattina, i vostri odori. Allora, attenzione, qualcuno ci scrive una cosa bella, ragazzi, una cosa molto bella e anche, Maurizio, commovente, perché ci riporta a tanti anni fa, no?
Maurizio.
Allora, l'odore, senti che bello, dei binari della stazione Termini negli anni 70, rigorosamente non 60, non 80,
ma?
70. Mm. Questa è la cosa più commovente, devo dire.
Ma perché adesso c'hanno un odore diverso? Certo, che c'hanno un odore diverso.
Si è persa, Maurizio, quella poesia degli odori, del binario. Della... Tu hai mai, inchinato sul binario a sentire l'odore? Prova, Maurizio, a metterti sul binario quando passa il treno, a sentire l'odore, no? Del binario, del treno, no? Cioè, presente il treno? Il treno è quello lì che tu stai sul binario e vai, no? Beh, insomma, non lo so. Allora, vediamo ancora chi c'è. Dai, 3899 106 600.
Adesso siamo qui tutti a fare i pudici, no? È bello l'odore del libro nuovo, la rivista, le robe intellettuali. Però alla fine, dai, che l'odore migliore di tutti è un bel peto di una bea brasiliana.
Sì, tutto questo.
Pudici, allora, siate onesti. Ma
perché è brasiliana poi? Non ho capito. Vabbè, comunque,
non ho capito.
Allora, posso essere d'accordo su tutto. Non ho capito perché l'ha fatto in Veneto, però.
Lo so.
Cioè, è l'unica cosa che non mi, so, che non mi torna di tutto qui. Che poi ci ha messo manco una bestemmia, voglio dire, il Veneto.
No,
ah, se fai il Veneto devi fare una, devi
dire una bestemmia. Incredibile.
Comunque, ripeti, no. No, i peti no.
Come
di chiunque siano, no.
Beh, no ragazzi,
no.
Schifo, ah, tu arrivi a dire questo addirittura, Maurizio. Ti spingi fin lì.
Arrivo a dire questo.
Ti
ma
spingi
dai,
fin lì. Vai,
buongiorno,
sentiamo.
Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Ciao. L'ho letto anch'io di Lelì che ne ha ammazzato la moglie e poi dopo 20 anni che l'hanno beccato al DNA.
Sì.
Un livello di rancore così nemmeno la mia zia Roberta, che per 30 anni ha buttato il sale su Girani di bella accanto perché una volta mi macchiò tutti i vestiti olandeggina.
Bellissimo.
Bello però, mi piace molto questa lite tra
bellissimo,
la zia e la vicina.
La vicina.
Che luoghi comuni, voi marchigiani so tirchi. Attaccate i soldi, sei simpatico come un genovese.
Allora, ma non è, infatti non erano i liguri genovesi. Poi ci ascoltano e sono generosissimi ragazzi, ci ascoltano in DAB in tutta la Liguria e salutiamo gli amici liguri. E no, Maurizio, al di là. Perdonami,
al di là.
Perdonami, al di là di ogni luogo comune.
Di
ogni luogo comune. Allora,
di
ogni luogo comune,
Maurizio.
Certo,
ma
Maurizio.
Vai oltre, no?
Allora, il signore giapponese dimostra che nella vita bisogna essere lungimiranti e perseveranti. Martina pensa ai soldi perché è marchigiana.
Esatto.
E dai,
non l'ha detto mai nessuno.
Ma là sono i marchigiani che.
Marchigiani, ma io morto in casa.
Ma però che notizia.
È un marchigiano dietro la porta.
Io pensavo che essendo dal Giappone era la notizia che ci sono quasi 1 milione di cittadini giapponesi che hanno la doppia cittadinanza che in Giappone è vietata.
Ah, questo è qui hai detto una cosa
è grave,
pesante.
È
gravissima.
Sì.
Pesante. Allora, sarei
messaggio.
Curioso di pensare cosa ne pensate di questo articolo. Allora,
sì,
è molto interessante, è uscito un articolo sul sito del Corrieredellosport.it, quindi è un giornale, vi spiego chi non lo conosce, è un quotidiano che si occupa di sport, diciamo così, no? Si chiama Corriere dello Sport, è uno
sport.
Tra l'altro
da
è
sport.
Un prestigioso giornale italiano che pubblica questo interessante articolo, questo interessante approfondimento sportivo. Che dice questo? Irina Shayk, senza reggiseno a Sanremo, rischia l'incidente sexy. Tutte le foto. Clicca qui. Ci sta, vabbè. Però non ho capito. Non ho capito che cazzo c'entra con lo sport.
Zero, meno di niente. Tra l'altro quella foto lì fatta di lato.
No, aspetta.
Prego, aspetta.
Perché lei ha fatto un'attività fisica molto intensa in questi anni per consentirle di avere un décolleté spaziale.
Quindi, insomma, non ho capito che cazzo c'entra Irina Shayk. Cosa c'entra Sanremo? Cosa c'entra che senza reggiseno? Cioè, praticamente è una roba porno. Tipo Pornhub, cioè siamo arrivati. Vabbè, poi boh, non lo so, sinceramente vi lascio un po' interdetto. Vai, sentiamo.
Buongiorno bestie.
Prego.
Allora, a me, io vivo in zona Tivoli Terme, eccetera.
Sì, signore.
Ci
non
sono
è vero.
Le acque albule.
Sì.
Sì,
vabbè.
Chi non è del posto, se viene là, sente solamente puzza di uovo sodo.
Sì.
Tutti odiano.
E invece?
E invece io amo.
Ah, e lui ama.
Pure ama.
Vabbè, perché è casa, ragazzi. Quello perché
buona,
è casa.
Ci
fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Attenzione, perché quando torneremo ci sarà una grossa sorpresa.
Radio Rock Podcast.
You could be mine. Sono i Guns N' Roses su Radio Rock, 7:41 minuti. Molto bene. Allora, prima di continuare con i vostri messaggi, leggo a pagina 9 del Sole 24 Ore di oggi un video della BBC. La BBC, ecco, non è nota, non è molto, però è particolarmente nota per essere una emittente, il servizio di Stato inglese. Non è un'emittente particolarmente pro-Palestina, ecco, diciamo così, è stata sempre schierata diciamo a favore di Israele, eppure ieri persino la BBC ha pubblicato un video di un omicidio che risale a novembre, ma l'emittente lo ha pubblicato ieri, il video di, in cui si vede chiaramente l'IDF, cioè le cosiddette forze di difesa israeliane, che feriscono e poi lasciano morire un 14enne. Si chiamava Jad Allai, aveva solo 14 anni, la sua storia è 14 anni, potrebbe essere il figlio di tanti di voi. La sua storia è rimbalzata ieri sui media internazionali grazie a un reportage della BBC che ha documentato la sua morte attraverso riprese video. Nelle immagini girate a novembre scorso in un campo profughi in Cisgiordania si vedono soldati dell'IDF che sparano sul ragazzino a distanza ravvicinata e lo caricano su un veicolo militare. Mentre Jad sanguinava per le ferite, con aria distaccata, 14 soldati creavano un cordone attorno a lui per almeno 45 minuti e impedivano a due ambulanze palestinesi di raggiungerlo. Il ragazzo è morto dissanguato per le ferite e il corpo non è stato ancora restituito alla famiglia. Ma ad accendere i riflettori sulle condotte di Israele, ancora una volta, sono state le Nazioni Unite, dopo il rapporto pubblicato la scorsa settimana che avevamo detto e avevo raccontato qui a Radio Rock sulla situazione della striscia nei territori occupati. In un discorso davanti al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, cioè persino la BBC se ne è accorta, ragazzi, quello che sta accadendo. Riflettiamo.
Ma la stampa italiana
pubblicato. Io lo sto leggendo sulla stampa italiana, però, Maurizio. Sto leggendo sul Sole 24 Ore. Quindi, insomma, adesso non è che è tutto uguale.
Perfetto.
Dunque, dicevo, Turca, alto commissario per i diritti umani a Ginevra, ha dichiarato che nel loro complesso le azioni di Israele sembrano a volte realizzare un cambiamento demografico permanente a Gaza e in Cisgiordania, sollevando timori di pulizia etnica, dichiarazioni che si inseriscono in un quadro più ampio di rapporti ONU che criticano le politiche israeliane nei territori occupati. Lo scorso mese un'altra relazione delle Nazioni Unite aveva denunciato gli atti di discriminazione sistematica e di negazione dei diritti fondamentali dei palestinesi, registrando un netto peggioramento negli ultimi anni. Si tratta di una forma particolarmente grave di discriminazione e segregazione razziale, aveva dichiarato Turca, e ricorda il tipo di sistema di apartheid che abbiamo già visto in passato. Sono sempre dichiarazioni che, per carità, sono molto importanti, però sono molto timide, cioè insomma di concreto si fa molto poco, purtroppo troppo poco. Accuse respinte dalla missione permanente di Israele a Ginevra, che ha affermato che l'ufficio dell'alto commissario è impegnato in una campagna viziosa di demonizzazione e di disinformazione contro Israele e ha perso la sua credibilità. Sì, però sei antisemita se dici questo, Maurizio. Sì, sei particolarmente antisemita.
Ma hanno pure un po' rotto le scatole.
Ma perché
discorso
sull'Iran non dici niente? Perché su Hamas non dici niente?
Io dico su tutto.
Ieri parlavo con un amico e commentavamo insomma le vicende dell'Iran, no? Le vicende di Hamas. E commentavamo il fatto che non è che se uno... Perché qui purtroppo le cose si vedono sempre come una partita di calcio, no? O so della Roma o so della Lazio. Non è che se uno attacca Israele e dice che sta facendo una roba che dovranno prima o poi pagare per quello che stanno facendo e che è vergognosa, non è che, scusa Maurizio, finisco la frase, non è che se uno dice, parla di quello che sta facendo Israele, allora vuol dire che sta con l'Iran. O che non può, poi capirai, io sono uno, perché immaginate da ateo convinto quanto mi possano piacere gli stati teocratici, che siano teocratici ebraici o teocratici musulmani, islamici, quello che è, cioè, insomma ragazzi, non mi sta per niente simpatico, ecco, l'Iran. Spero che il governo l'Ayatollah cada il più breve tempo possibile. Dire questo non vuol dire automaticamente che poi bisogna appoggiare Israele o viceversa, cioè si può mantenere una lucidità nel valutare le situazioni e nel condannare equamente tutto quello che di brutto accade nel mondo, e purtroppo ce n'è tanto, e quindi parlare male di Putin, dire che Putin è un dittatore sanguinario, non vuol dire che poi bisogna parlare bene di Trump o di chiunque altro, insomma, no? Però purtroppo qua pare che sia sempre una partita di calcio, no? Nel senso, guardiamo sempre tutto così, no? Quindi, tu parli male di Israele, sei amico dell'Iran, ma che cazzo ha detto? Ma dove sta scritta sta cosa? Vabbè, comunque, nonostante la tregua firmata lo scorso ottobre, non si fermano le violenze nella striscia. Ieri un attacco israeliano aereo ha ucciso due palestinesi e ne ha feriti altri nel quartiere Tufa a Gaza City. A sud invece l'esercito ha dichiarato di aver colpito e ucciso un uomo che si aggirava nei pressi della linea gialla. In totale, dall'inizio del conflitto, fanno sapere le autorità sanitarie di Gaza, sono morte più di 72.000 persone, per lo più civili, di cui almeno 460 dall'inizio del cessate il fuoco. È un po' uno ossimoro vivente questa roba, no? Cessate il fuoco e muoiono 460 persone, stanno morendo più di cioè, circa 2-3 persone al giorno, detto, una roba di questo genere.
Hanno dichiarato che fossero incidenti queste persone.
Un vero e proprio olocausto. Secondo Jerusalem Post, alcuni funzionari israeliani sarebbero valutando di pagare un risarcimento in un numero limitato di casi di alto profilo in cui dei palestinesi sono stati uccisi durante la guerra. L'accordo sarebbe simile a un altro stipulato tra Israele e Turchia dopo l'incidente della flottiglia Mavi Marmara del 2010, in attesa del disarmo di Hamas previsto dal piano di pace di Trump, ma fino ad ora respinto dall'organizzazione islamista, le forze armate israeliane, che poi da una parte io disprezzo Hamas ovviamente, però mi è da dire, ma grazie al cazzo che questi non danno le armi, continui a ammazzare 3 persone al giorno, ma come cazzo fai? Cioè, praticamente fammi capire, devono soltanto quegli altri, devono seguire il cosiddetto piano di pace di Trump, però ho capito. Chiaro che se ci deve essere un cessato il fuoco, ci deve essere per tutti, e poi tutti
quello
devono...
è il piano del via libera di Trump, no? De pace, perché se era de pace non era questa la situazione.
Allora,
ma questa situazione è stata solo una manovra per far sì che questo grandissimo figlio di non so
calmo
chi,
Maurizio, stai calmo Maurizio,
possa continuare a fare i suoi porci comodi e portare a Dama il suo piano, che è quello di sterminare un popolo. Mi sembra ben chiaro, e fanno schifo tutti quelli che non prendono una posizione rispetto a questa situazione.
Allora,
iniziando dal governo italiano, fate schifo.
Bene. Allora, secondo l'esercito, negli ultimi, quindi stanno continuando da parte delle forze armate israeliane le operazioni di demolizione delle aree sotto il loro controllo. Secondo l'esercito, negli ultimi giorni sarebbero stati distrutti 5 km di tunnel di Hamas a Beit Hanun, a sud di Gaza. In uno dei passaggi sotterranei le truppe avrebbero trovato un nascondiglio di ordigni esplosivi, armi da fuoco, lanciarazzi, granate e munizioni, apparecchiature di sorveglianza. I militari ritengono che almeno il 60% della rete di tunnel di Hamas, che attraversa la striscia, stimata fra i 550 e i 650 km, sia ancora intatta. Questo mi fa impazzire. Hai bombardato per mesi, hai ammazzato 72.000 persone, i tunnel sono ancora intatti. Ma come cazzo si fa?
Vabbè, comunque,
al di sotto delle previsioni, il numero di persone che riesce a entrare e uscire dalla striscia attraverso il valico di Rafah ha riaperto nelle due direzioni solo per le persone il 2 febbraio scorso. Le regole imposte da Israele prevedevano l'ingresso giornaliero di 50 persone al massimo e l'uscita in Egitto di 50 malati bisognosi di cure, con due accompagnatori, quindi totale 150, ovviamente troppo poco. Se dalla sua apertura i volumi di transito previsti fossero stati rispettati, sarebbero passate dal valico 3.600 persone. L'attività invece è rallentata ulteriormente, intermittente, e di 3.600 persone che erano stimate da questi conteggi, comunque pochissime, ne sono passate solo 1.532. 763 abitanti di Gaza sono rientrati nella striscia, 769 ne sono usciti, di cui 278 bisognosi di cure mediche. Va bene, questa è la situazione purtroppo al momento. C'è la nuova dei Dead Air e torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Dead Air con Do It For The Pay, come direbbe Martina Caronna, Do It For The Pay. I sordi
la scelta io questa novità.
Allora, vediamo un po', dai, 3899 106 600.
Beh,
vai,
sicuramente
vai.
I due profumi che maggiormente amo sono quello di un libro nuovo cartaceo e di un vinile appena aperto.
Ah, vabbè, che l'amoroso. Allora,
vinile.
Ti devo dire, ragazzi, purtroppo ti devo dire di sì. L'odore della confezione del caffè appena svuotato.
Buono.
Beh, anche quando
Lo apri, no?
Pacco del caffè, quando lo apri e ficchi dentro il naso e inali tutto il caffè, te lo ficchi tutto quanto su per
tutto,
il naso.
Tutto.
Meraviglioso.
La puzzetta sotto la lenzuola, scrive una signora anziana. la puzzetta
vecchia,
la signora
vecchia zozza.
No, come ti permetti, la vecchia zozza? È una signora
ma
anziana.
Si capisce da quello che scrive
La puzzetta sotto la lenzuola, l'odore del mare, ci dice Stefi, l'odore del legno e segatura.
Buonissimo.
Segatura.
Dai, con la segatura.
Allora, Giorgio. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Ciao,
per
ciao
me due odori.
Prego.
Mi ricordano e mi fanno nascere emozioni grandi.
Sì.
Uno, inebriante, l'odore del pane la mattina del forno. Pane, non la pizza.
Ah, che bello.
Pane.
E l'altro odore è, essendo un ex giocatore di hockey,
sì,
i guantoni da hockey, che hanno un odore particolare
sprigionano adrenalina per tutti,
vero,
i ricordi,
vero,
legati, vero, a quello sport.
Hai visto, Fede, il bellissima serie TV su HBO Max, Heated Rivalry, su questi due su questi due giocatori di hockey omosessuali? Oggi è uscito il terzo episodio, non vedo l'ora di andarlo a guardare, beh, bellissimo, Ale, veramente molto molto bello, ti consiglio di vederlo, e non riuscirai a resistere alla tentazione di procurarti
fare una segadura,
no, procurarti un orgasmo. Cosa dici, Alessandro? Vergognati. Vai, sentiamo.
L'odore della scureggia sotto le lenzuola, sotto coperta.
L'ha già detto una signora anziana. Vergognati di quel
ma
che
forse
dici.
Forse lui è il compagno, la signora.
Beh, che vuol dire? L'ha già detto la tua compagna.
Scusate,
no?
Come fate a dire che l'odore della scureggia è buono?
Maurizio, però non devi. Però vedi
come
perché.
Ma la smetti adesso.
Però come sei prosaico, Maurizio? Come sei.
Guarda, è una cosa incredibile.
Sicuro l'odore dei negri quando li apri è
dei negri?
L'odore che mi fa impazzire.
Negri quando li apri.
Ma non ho capito pure io i negri.
Negri quando li apri.
È l'odore del brodo che va lento, che è proprio buon odore. Oppure quello del pane lievitato.
Oppure. Sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti.
Sì.
Ah, l'odore che mi piace tantissimo e che mi fa impazzire è l'odore del mare, di quando ci sono le onde, che il vento spinge la salsedine e si sente proprio il mare.
Che commozione.
L'odore del mare. Romantico
il mare,
lui,
una cosa
il mare.
Che, è il mare, abbiamo capito.
Per me che fa il senso da una vita.
Il mare.
Vabbè, il mare, abbiamo capito. Mare. Accendo la radio e sento parlare di Brazilian Fart Porn. Buongiorno anche a voi.
C'è una categoria?
Evidentemente sì, sapevo, c'è una categoria per tutto, ho scoperto. Ma le cose più assurde.
Evidentemente sì.
Ma perché?
La conosci molto bene.
No, ma scusa, a me sinceramente, guarda, ti posso dire la verità. Beh. Adesso che sono stato in Brasile apprezzo di più. Però io questo fascino, io non ce l'ho mai avuto il fascino per le persone che vengono da un posto.
In particolare.
No, vabbè, vale tutto.
Poi il Brasile mai, ragazzi.
Allora,
mai Brasile,
non ho capito che cazzo c'entra. Cioè, che vuol dire che lo fanno diversamente, non ho capito, dagli altri paesi.
Perché sono particolari.
Fanno odore diverso. Che cazzo? Ah, forse perché mangiano.
Rispetto a quello che mangiano.
Mangiano,
no?
Cose diverse. Bisognerebbe provare.
Però mangiano un sacco di carne.
La manioca.
La farina di manioca. La tapioca. Come si chiama?
Tapioca,
come se fosse Antani.
Buongiorno ragazzi, dunque i miei odori preferiti sono la pelle di una donna scaldata al sole,
sì,
lo devo dire, la marijuana e la pizza margherita.
La pizza margherita, l'ho capito, la donna scaldata al sole, l'ha detto,
lo
come
so,
se fosse
sì,
un pezzo di
carne,
una
bistecca,
una donna scaldata,
appena arrosolata,
donna,
e poi via.
Tu prendi, la scaldi al sole e ha un odore bellissimo, qualcuno giustamente diceva, Diego, l'odore di brand new music, ma anche quello della figa. Allora, ti posso dire innanzitutto brand new music è molto meglio della figa, secondo me. Io credo. E poi bisogna distinguere, bisogna capire, bisogna vedere. Da caso a caso,
diversi, certo.
Da caso a caso. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Ermedico, i parenti dei pazienti sono in attesa di parlare con lei.
E perché devono parlare con me?
Perché lei ha visitato i loro cari e sono ansiosi di sapere come stanno.
Meglio, possono chiedere quando li vanno a trovare.
Ma loro vogliono un parere medico.
Che coglioni. Comunque, sta fiducia è una scienza, deve finire. Sennò qua noi medici incampiamo più.
Va bene, che faccio con i parenti dei pazienti?
Che fai, ormai ci stiamo. Fa passare il primo, va.
Prego, avanti il primo.
Eccomi, salve Ermedico.
Lei è?
Il marito della signora Franceschini. Allora, che mi dice di mia moglie? Tranquillo, può essere sincero.
Ok, gran bella gnocca.
Ma che dice?
Oh, ma hai detto te di essere sincero?
Io intendevo sulla sua salute.
Ma alla fine sta bene.
E le nausee?
Ah, quelle è perché è in dolce attesa.
Ma come? Ma non è possibile, io ho sempre usato le dovute precauzioni.
Lo so, ma a volte succede.
A volte quando?
Come te lo spiego? Diciamo che è un po' come quando stai nel traffico. Tu puoi pure stare molto attento, ma se c'è qualcun altro che è distratto.
Qualcun altro?
Ma non ci pensi, vada. Arrivederci, tanti auguri, signor Corrado. Cornelio.
Ma io mi chiamo Franceschetti.
Se vabbè, questo manco capisce le battute.
Faccio entrare il prossimo.
Vai, Graziella, vai, che ho preso il via.
Eccomi, Ermedico.
Mamma mia, oh, e che?
Mi scusi, eh.
Fai bene a dirmi scusi, ma dove vai in giro con qua la faccia?
No, è che non ho dormito.
E te credo, se l'ultima cosa che fai prima di mettere a letto e specchiate, ma che vuoi dormire?
Io volevo notizie su mia moglie, la signora De Nicola.
Io glielo dico, sua moglie rischia, quindi da oggi niente fumo, niente dolci, niente eccessi.
E con il sesso?
Sì, ma mi raccomando solo con lei, che se va con l'altri poi si eccita troppo e ci rimane. Graziella, chiudi tutto che mi sono stufato, me ne vado. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Con The Drugs Don't Work. Intanto c'è una notizia dell'ultima ora, molto bella, devo dire molto piacevole. Il Pakistan, sapete, sì, il Pakistan è un paese, il Pakistan ha bombardato nella notte diverse città dell'Afghanistan, tra cui Kabul e Kandahar. Ha bombardato,
buono, no?
Diverse,
buono,
città dell'Afghanistan, sì, della più grave escalation fra i due paesi negli ultimi mesi. Il ministro della difesa pakistano, che si chiama Kawaja Asif, ha parlato di guerra aperta. Guerra aperta contro l'Afghanistan, affermando che la pazienza è finita. La pazienza è finita. E accusando il governo talebano di aver trasformato l'Afghanistan in una colonia dell'India e di aver iniziato ad esportare il terrorismo. Infatti, poche ore prima, i talebani afghani avevano lanciato operazioni offensive contro postazioni pakistane lungo il confine. Entrambe le parti sono accusate di aver attaccato per prime e hanno rivendicato pesanti perdite inflitte al nemico, ma i numeri diffusi sono difficili da verificare. È una zona del mondo nella quale è anche difficile entrare, è difficile capire che sta succedendo. Fatto sta che il Pakistan questa notte ha bombardato l'Afghanistan colpendo diverse città, fra cui la capitale Kabul, fra cui Kandahar. E insomma, è evidente che quando si bombarda non è che poi le persone stiano bene. Quindi insomma, evidentemente, questa è una bellissima frase da potersi tatuare anche sull'avambraccio,
bello,
la che ho appena detto. E quindi insomma, è chiaro che vi saranno stati anche dei morti, poi capiremo nelle prossime ore. Sentiamo ancora chi c'è, dai, ripartiamo da Telegram. Vai, sentiamo, buongiorno.
L'odore del fiammifero appena bruciato, però
bello,
buono,
quanto mi piace.
Che, si srotola,
che si srotola, certo,
tipo la parte sotto è in cera.
Sì, signore.
L'odore dei pennarelli.
Pennarelli.
E vabbè, l'odore della coccoina e l'odore dell'asfalto.
Dell'asfalto, vai ancora,
buongiorno,
vai,
ragazzi, sentiamo. Non so se hanno già citato l'odore delle figurine dell'album.
No.
Noi calciatori facciamo dai ragazzini, quando staccavi le figurine c'avevano un odore incredibile.
Non è stato citato, non è stato citato. Oh, qualcuno ci chiede, è stato citato l'odore dei pacchetti delle figurine Panini quando li aprivi? No, no, no,
no,
ancora
nessuno,
no.
Nessuno.
L'hai
ancora,
detto te, Emilio.
Ancora
l'hai
no.
L'hai detto te,
non l'ho
che
detto.
Ancora no.
Non l'ho detto.
L'hai
io,
detto.
Non l'ho detto, Maurizio, ma tu manderesti in galera. Manderesti in galera un innocente. Mannaggia,
no,
cosa?
Tu te ne approfitti che sto qua, perché
certo,
se stavo lì...
Questo è un po' vero,
questo è vero, questo è vero. Ragazzi, l'odore di cantina, un mix di umidità e muffa,
buono,
e intonaco, buongiorno.
L'odore del muro a me piaceva
l'odore
tantissimo.
Del muro, l'odore del mulo anche,
del
no?
Mulo
l'odore
anche.
Del culo anche.
Anche del culo.
Che ti rigira sempre in quel percorso.
Maurizio, sei uno svergognato.
Maurizio!
Qualcuno ha già detto l'odore dei pacchetti, delle figurine Panini? No, ancora no. L'odore dell'astuccio, secondo Alessia, di scuola elementare.
Sì,
ricordo,
no, buonissimo quando lo apri.
Beh,
cioè,
le matite hanno un odore.
Non la media, non la superiore,
ma?
Non la materna, ma la elementare.
La elementare.
L'odore dello smalto per unghie, odore delle foglie cadute dopo le prime piogge d'autunno, ci scrive Carla. Poi ancora, vai, sentiamo.
Un cambiamento demografico? Genocidio non è la parola giusta, ma è la prima che viene in mente.
Sì. No, allora, genocidio è una parola, però si potrebbe anche utilizzare un cambiamento demografico.
Sì, cioè, così.
Prima vi erano delle persone, ora
però
non vi
sono
più. Cambiamento demografico. Allora, attenzione, bravo Maurizio, che schifo chi non vuol vedere e non si schiera contro Isramerda Pisrel, scrive questa nostra amica Amy, che però questa cosa, vabbè, so, vabbè. Fa un po' ridere. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
L'odore
sentiamo.
Della multa da sub.
L'odore della multa dei sub, attenzione. È già stato citato multa, l'odore multa. Del napalm di prima mattina? No, no ancora non no. È stato citato. Vai, sentiamo ancora.
Originale.
Vai.
Buongiorno originale. A tutti, stamattina c'è un nebbione che fa paura proprio. Milan è un gran Milan, attenzione. Però che nebbione.
Eccellente milanese, eccellente milanese.
Scusa Emilio. Tornando serio, sì. Parliamo di odori, quando apro la custodia della mia Gibson Les Paul,
bello.
Sprigiona dopo 20 anni che ce l'ho ancora, quell'odore
certo
tra un misto al legno. La caduta della vernice, non so, è una cosa magica, ragazzi. Una cosa magica,
una cosa magica, una cosa magica, ragazzi. Dai,
scusa. Emilio, perdonami, è sessismo o non è sessismo?
Cosa?
Che cosa? Cosa?
Niente, così. Ogni, io una domanda che ogni tanto mi faccio.
Ma allora rispondi, è sessismo o non è sessismo? Vai, rispondi.
Per il momento no.
Dai. Dai. Basta con sto Napoli al
mattino.
Buongiorno,
dai.
Non ho detto ancora
ragazzi.
Nessuno.
Ragazzi. No. Comunque, io sono d'accordo che la signora de, sottocoperta è
no,
pure
dai.
In macchina. Pure in macchina.
Ma come
io
macchina?
Chiudo i vetri proprio. Però sono la mia, quella
ma
del
è una signora.
Ma vergogna, è una signora anziana, potrebbe essere tu nonna.
Magari è la nonna.
E lui se la
bomberebbe.
Dai, se la bomberebbe.
Poi dice che deve portare i cani al veterinario. Decreto, stai lì dentro, c'hai il cane.
Ti inchiappetti pure i cani, dai. Ma che cazzo fai? Dai, non si fa. Allora, qualcuno ha detto.
Si sente male silca.
Antonella dice, qualcuno ha detto l'odore della miscela del sì? No, ancora non è stato detto. No. L'odore della miscela del sì? Sì.
Sì.
O no?
No.
No. No. Allora, attenzione, sentiamo ancora, vai.
Il soffritto e il bravo. Fumo quando lo squagli.
Bello, bravo.
Fumo quando lo squagli?
Bella donna scaldata in friggitrice d'aria.
No.
Buongiorno.
Che signora, che è? Animal Lecter.
Anna,
del
no,
cioè,
Anna, tu eri stata tanto brava, devo dire. Avevi trovato veramente la quadra.
La tua dimensione, Anna.
Questa tua voce squillante, anche altamente erotica, evocativa, ci faceva masturbare tutti quanti in studio.
Invece poi che no, sono
no, adesso hai creato hai fatto male sto vocale, bene, voglio le piatte a
estate.
No,
proprio.
Estate no, no perché sono no. Contro la violenza. Però, Cristo di Dio, vai, sentiamo ancora.
Ciao ragazzi, io adoro l'odore delle cartolerie. Tutte le cartolerie.
Le cartolerie. Allora, l'odore delle sala prove, l'odore della sale
la
prova
prove.
Attenzione
di che?
Di che cosa?
Beh, quell'odore è quello dell'antigolo, no? L'insonorizzante, cioè quell'odore particolare secondo
sì signore
me.
L'odore
di che?
Ma come sala prove di che? Maurizio, ma che cazzo dici sala prove di che? La prova di che? Allora, l'odore delle crostate.
Che devi provare? Scusa, dipende da che provi.
Penso
che
ma che stai dicendo, Maurizio? L'odore dipende da quello che provi.
Cosa stai dicendo?
È vero,
Maurizio.
No.
Ragazzi,
ragione,
ve lo portate via. Ve lo portate via.
Ha ragione, ha ragione. Dipende da quello che provi.
Se tu provi a fare un'operazione,
Maurizio,
se tu provi a fare un'operazione,
Maurizio,
sarà una sala operatoria.
Ringrazia che stai a Milano, perché se stavi in studio, ringuarda. L'odore delle crostatine del mulino bianco. Quando a scuola le aprivi ed erano tutte sfragnate.
Di solito l'odore delle sale prove è l'odore di quelli che ci sono stati prima senza gli condizionati.
Esatto, quindi non è un odore, è una puzza di sudore.
A me è bella, a me è meravigliosa.
C'è gente che non se lava e si dovrebbe vergognare.
Attenzione ragazzi, la puzza di sudore fa schifo,
sì.
Tranne quando si verifica in due posti.
Vai, primo?
Le ascelle delle donne e le palle degli uomini. O viceversa, le palle delle donne e le ascelle degli uomini.
È sessismo o non è sessismo?
La situazione. Radio Rock Podcast 8:22 in Nickap con Liar's Tale tra le nostre novità. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600. Vai, vai,
vai. Va bene, solo perché è maestro che nebbia che c'è sa. Poi sì. Stava a passare sotto Tivoli, una puzza di culo che ti raccomando.
Ma come di culo?
Non so, è venuto fuori così, in automatico. Comunque, Maurizio, veramente no, i peti sempre.
Ah, Maurizio mio, abbi pazienza.
Ma non è di culo, è acqua sul furia.
È acqua sul
furia,
casomai potrebbe
è
essere
zolfo.
Di... Cosa zolfo. Diceva? No, cosa diceva quell'amico?
I sordi, mi piace.
Uova marce. Casomai. Sentiamo ancora.
Buongiorno a tutti.
Ciao, ciao.
Volevo dire una cosa perché
prego.
Mi sono sentito toccato nel profondo.
Certo.
Sì.
La mia moglie è genovese.
Sì.
È una persona di un gran cuore.
Oh, bellissimo.
Un cuore enorme.
Bellissimo.
Ma infatti,
fallo parlare.
Gli amici di Genova, no?
Tutte le volte che vado in Liguria, a Genova, sono molto ospitali.
Ma, certo, ma sì, ragazzi,
sono
ma
dicerie.
Sì, sì, posso dire
il problema
è che
non sono i liguri né i genovesi, eh?
Allora, chi sono i tirchi veramente? Quelli chi della sono? Dorsale Adriatica, i marchigiani, gli abruzzesi,
soprattutto i
molisani,
i
marchigiani, perché non ci ascoltano in dub, questo è il
esatto, e gli anconetani soprattutto, i marchigiani tutti, gli anconetani peggio.
A Sanremo senza mutande, sì, si intravede il glande, sì, incidente sexy,
clicca qui,
clicca qui,
clicca, esatto, qui, clicca qui, io cliccherei,
cioè, capito, un titolo così,
allora io cliccherei per vedere Sofia, come si chiama Sofia Arcan lì, come si chiama, Ocalan, non mi ricordo,
ma dici Cagliaman,
ma che dici
Cagliaman,
Cagliaman, sì, no, Cagliaman si chi? Pronuncia Cagliaman,
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 Cagliaman, non lo leggerei mai questo articolo.
Intanto lui ce l'ha piccino così, tanto ce l'ha piccino così, perché quelli tutti palestrati, tutti belli, ecco, grossi, di normale ce l'hanno piccino così, così.
Non sai perché? Sì, sì, sì.
No, cioè, ti spiego, Maurizio, c'è una cosa scientifica, lo leggevo, sì, proprio, sì, lo leggevo, sì, proprio ieri su Internazionale. Se sei un ignorante schifoso, sì, dovresti vergognarti e tornare a scuola. Vergognati, sì, caprone.
Riconsolati,
caprone, cioè, per fortuna non ne ho bisogno.
Dell'aglietto.
C'è il signor Cagliaman, praticamente, sì, hanno mostrato proprio c'è cioè un video proprio che lo fa vedere. Praticamente quando dove pensi che vengano quei muscoli, quella roba lì? Dal pene. Quindi praticamente van via dal pene e arrivano nelle sostanze.
In realtà
quindi, vergognati del tuo schifo, Maurizio. Vabbè. Ok, hai detto. Tra l'altro, ci sono delle persone in ascolto. C'è Antonella che vuol dire qualcosa. E tu, il pene, vai, sentiamo.
Buongiorno.
Sempre il pene in bocca.
Buongiorno. Tra i vari odori che hanno già detto,
scusa
altri,
Antonella, scusalo,
mi piacciono, e su tutti l'odore della tramontana,
ah, sì,
d'inverno, anche se
brava,
ma qual è l'odore della tramontana?
La fragranza
tramontana.
Allora Antonella è romantica, l'odore della tramontana d'inverno, quella fragranza della tramontana, no, che tu sei lì inebriato dalla, mi piace, brava Antonella, brava, l'odore della tramontana d'inverno. Francesca da Cuneo mi scrive: grazie Emilio, non se ne può più del tifo da stadio in qualsiasi situazione, e comunque anche io vorrei che il regime iraniano cadesse, ma magari senza che, ecco, fosse Trump a farlo cadere e a mettere al posto degli Ayatollah, e siamo d'accordissimo,
esempio,
su questo, ovviamente, perché devi sapere che ormai funziona così, o stai di qua o stai di là. Se dici che uno c'è il pisello piccolo, vuol dire che c'è il pisello piccolo te, secondo alcune persone, che c'è che profondamente miopi questi signori. Sentiamo Mauri, vai.
L'erba appena tagliata, da poco che con qualche bella giornata riesco a rasare l'erba del giardino, ed è una delizia,
una soprattutto delizia,
quando poi si incontra qualche aglio selvatico, ed è tutto, ed è un piacere, proprio, insomma.
È un piacere.
Tu mi ricordi quelli, Maurizio, che dicono: ah, se parli tanto, se parli tanto di sesso, vuol dire che non lo fai. Che è una stronzata. Che è esattamente il contrario. È una grandissima cazzata. Prego, Maurizio, di quello che vuoi.
No, io dicevo, rispetto a quel bel ragazzo di Cagliaman, là, come si chiama?
Però ti posso dire una cosa, a me mi piacciono gli uomini, lui mi sembra troppo grosso, che te posso
allora,
dire?
Allora, è veramente tanto grosso, io credo che
ma che cazzo
ingrossa...
vuoi? È un mio parere, un mio gusto personale, allora, non ti sta bene, scusa.
Allora, quelli piccoli?
Ma no, normale, ma uno normale mi piace a me.
Credo che si sia ingrossato negli ultimi periodi, non era così grosso.
Si è preso qualche cosa, dai. Il pane di... Allora, quelle Lucio del pane di segale e del popper, molto buoni anche questi,
popper.
Popper è Karl Popper.
Ah no, tu dici Karl Popper.
Esatto. Posso fare una proposta?
Lo inali e poi ti si...
Sì.
Prego, sì. Maurizio, la proposta, vai.
Siccome sono un po' stanco, gli odori adesso si stanno ripetendo, perché non facciamo le puzze che ci fanno...
No, Maurizio, vergognati.
Bella idea invece, no?
Molto bella.
Buongiornissimo, ragazzi.
Lo dicevo no per principio.
Torino e...
odore che mi viene in mente è l'odore delle rose.
Le rose.
Federico Fiumani ci ha anche scritto una bellissima.
Vedi che non si stanno rivedendo. Federico Fiumani. Ragazzi, ti ricordi la canzone di Federico Fiumani? Hunger Strike. Molto bella, molto bella. L'odore delle rose. L'odore delle rose. Allora, ragazzi, tra pochissimo, una grossissima sorpresa. Un ospite qui in studio con noi. Tra pochissimo.
Ai ai.
Radio Rock Podcast.
Allora, chi sei? C'è il dottor Roberto Collo. Ci sei, Roberto?
Pronto?
Non c'è.
Ciao, sono Roberto Collo e volevo dirvi che anch'io ascolto il The Rock Show.
Non lo possiamo fare. Allora, sai che ti dico? Aspetta, sono indeciso se fare questa cosa o quest'altra. Aspetta,
Facciamo quest'altra.
Cancello.
Allora, cancello voi oppure faccio così, vai, facciamo così. Facciamo prima.
Sentiamo, pronto?
Allora, Roberto,
Martina, buongiorno.
Devi
buongiorno.
Sapere una cosa, questi due zozzoni non volevano che io parlassi con te stamattina.
Sì, è vero.
Quindi è vergognoso tutto ciò. Adesso
dobbiamo
però
sapere il motivo.
Guarda, il motivo
ufficiale
è
ufficiale Paramigos.
Bravissimo. Adesso te lo sveleremo. L'ufficiale te lo dirà Alessandro, il Paramigos te lo dirà Maurizio. Attenzione,
caro. Allora, l'ufficiale è molto semplicemente spiegato. Noi siamo a Milano da qualche giorno e a Milano, nelle piazze, nelle strade, nelle vie, si sta gridando allo scandalo perché il dottor Roberto Coll non si reca mai a Milano ad impiantare dei denti. Perché?
Guarda, non ho bisogno di andare a Milano, basta stare qua, sembra di essere a Milano oggi.
Oggi sì. Senti, sì, lo sai, Roberto, che tantissime persone ce l'hanno chiesto, perché adesso ormai noi numeri alla mano, e permettetemi anche di con l'occasione di mandare un grandissimo abbraccio e un applauso, ragazzi, a tutti i nostri amici che ci ascoltano dalle province servite da Plus, quindi gli amici della Lombardia, che sono 22.000 in pochissimi mesi certificati da Audi Radio, gli amici della Campania, della Liguria, gli amici della Toscana, assolutamente sì, gli amici toscani,
del Piemonte,
bravissimo Roberto, sa meglio di me, che mi chiedono però a gran voce quando aprirà una sede dello studio Gol in ciascuna di queste regioni. Dobbiamo lavorarci, Roberto.
Allora, io comincerei dal 30 febbraio, se possibile.
Allora, Roberto, tu ti devi togliere questa cosa che non, dalla testa, che non vuoi lavorare. Tu devi lavorare di più, lavori poco, devi lavorare di più.
Sta cavolata, sta cazzata che il lavoro nobilita l'uomo. Da questo atteggiamento un po' boomer. Non è vero che nobilita l'uomo.
Bravo, è vero.
Allora, senti una cosa.
Ieri sera come eravamo? Distrutti io e te.
Eravamo distrutti, però nulla ti impediva di prendere un treno alle ore 23, di arrivare verso le 2 di notte a Milano e stamattina pronto e riposato come una rosa, visitavi qualche paziente e tornavi a Roma. Che ci voleva?
Niente te lo impediva, Robby.
Posso dirti la verità, non ci ho manco pensato, hai ragione te.
Allora, senti, c'è un amico che dice, che chiede. Ah, sai che ho visto delle dentiere, cioè dei tizi che hanno la dentiera su Instagram. Mo sono un fissa con i vecchi con la dentiera. E praticamente c'è uno che ci chiedeva quando è necessario passare alla dentiera. Se è una pratica ancora usata oggi, io credo che voi vogliate far irritare il nostro dottor Roberto Coll o che non lo conosciate, perché immagino già la risposta del dottor Roberto Coll.
Ma li hai visti col freddo che fa, con queste dentiere che si sbattevano sul comodino?
Battono le dentiere, sì. Che tu c'hai un'avversione particolare per le dentiere.
Io ho un'avversione particolare verso le dentiere, però se la domanda è quando se bisogna fare le dentiere, si fanno le dentiere quando? Non hai osso sufficiente per mettere impianti,
sì,
e non puoi neanche aggiungerne per patologie sistemiche o perché assumi dei farmaci che ti vietano di fare interventi chirurgici. E a proposito di questo, invito tutti quanti, quelli che vengono in studio, quando riempite la scheda di anamnesi, ricordatevi di scrivere che assumete bifosfonati, perché assumete bifosfonati diventa complesso fare interventi chirurgici.
Attenzione. Allora, intanto c'è un amico che ci scrive, l'amico, eccolo qui, ritrovo il messaggio, Valeriano, che dice: io qua a Bovisio Masciago in Brianza, sì. Bovisio Masciago sembra un nome inventato, invece è un comune della provincia di Monza Brianza, ho un bel localino.
C'è pure vergate sul membro, eh?
Sì, tra altre cose, c'ho un
conosci tutti i
ricordo, quello conosciamo tutti, beh dai, chi è che non ha almeno una volta nella vita è passato per vergare sul membro, ho un bel localino da affittare al dottor Cole per fare il suo studio. Attenzione, ecco, attenzione,
di almeno 400 metri quadri.
Oh, attento, ma caro Roberto, perché qualcuno chiede a gran voce: dopo il Calippo Tour, conosci il Calippo Tour?
Figurati, conosce.
No. Conosci Martina il Calippo Tour? Allora, dopo il Calippo Tour, noi quest'estate lanceremo il Colippo Tour.
Ah, col
Lippo Tour.
Meraviglioso.
Il dottor il dottor
Cool. Cool.
Dottor Cole.
Dottor Culo. Avanti, dottor Culo, via.
Beh, sarebbe meraviglioso. Il proctologo. Bello, bello. Il dottor Cool che va in giro per tutta l'Italia e come dire, prodiga per gli amici. Allora, c'è anche un altro signore che manda un messaggio vocale che non so se posso mandare. Vediamo un po' che succede. Non lo posso mandare, ovviamente. C'ha ragione il nostro David Guido Guerriero, che mi mette in guardia. Però, caro dottor Roberto Golla, io dopo te lo farò ascoltare questo messaggio vocale al nostro amico e tu risponderai da per tuo, va bene? Va bene.
Va benissimo. A disposizione.
Tutto da solo. Allora, attenzione, ho un dente che sembra ingrigito e molto sensibile ai cambi di temperatura. Che si fa con questo dente? Buttiamolo via. Buttiamolo via.
Allora, o lo buttiamo via, facciamo prima, mettiamo un impianto, così anche per quest'estate sto a posto. Oppure, se è cariato, lo si cura. Se è grigio perché è andato in necrosi, si cura lo stesso con una devitalizzazione.
Ah, e lo tieni uguale?
Te lo tiene uguale, certo.
Ma scusa, però si può fare.
Li costruisci in capsuli.
Ah,
in
si può fare quindi qualcosa per il lato estetico anche.
In capsuli, ha appena detto.
A quel punto, una volta che allora, se è grigio, è perché o è un carione, o è addirittura andato in necrosi. Se è andato in necrosi, devi assolutamente devitalizzarlo. Un dente devitalizzato tendenzialmente va incapsulato, sì, perché sì, è un dente decisamente più fragile. E se fai la capsula, la fai anche bella.
Molto bene, dottore Roberto. Noi ti ringraziamo anche per oggi. Preziosissimo l'appuntamento a settimana prossima. Buon weekend. Studio Call in piazza dell'Alberone 31. Per info, studiocall.com 06 789 346, il numero di telefono. WhatsApp invece al 334 840 7923. Ti ringraziamo, Roberto, e ti aspettiamo alla prossima. Grazie, ciao. Grazie, ciao 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 ciao, arrivano ciao. Gli Slipknot,
Radio Rock Podcast.
Charlie Knows, loro sono i Beach Boys. Vediamo un po', ma sì, il camioncino col rock in giro per l'Italia. Ma sai che sarebbe una bella idea, ragazzi?
È male.
Un camioncino con interventi veloci, tipo clinica mobile, del dottor Roberto Colle in giro per l'Italia. Non per l'Italia, ma per le regioni coperte dal DAB di Radio Rock. Assolutamente, potrebbe essere una bellissima iniziativa, una
un bellissimo format nuovo.
Allora, vediamo chi c'è, dai, che sono tantissimi messaggi, siamo rimasti un po' indietro, vediamo un po', ripartiamo da qui, dai, da...
Buongiorno ragazzi.
Oh, buongiorno.
L'odore che si sente fuori dai kebabari.
I kebabari. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Gli odori più buoni secondo me sono la testolina dei neonati.
Oddio, sì.
E l'odore del caffè. Libri sia vecchi che nuovi, e poi l'odore della barba,
la barba
appena fatta
la barba,
la barba appena fatta,
quando ti tagli la barba, no?
Che odore c'ha?
Te la spunti, la barba appena fatta, l'odore di barba, l'odore pungente.
Comunque, la testa dei neonati, a voi non mi viene voglia di pigliarli a pugni per i nervi?
Chi è?
I neonati, quando li annusi, sì, io ho voglia di pigliarli a pugni.
Sulla testa, laddove l'hanno ancora chiuso,
esatto, proprio lì, la fessurina,
sì. Maurizio, allora, l'odore del napalm la mattina presto, non ha detto
nessuno.
Basta, ancora nessuno.
L'odore del napalm al mattino.
Questa è buona, ragazzi, questa non l'ha detto ancora mai nessuno. Vai, senti. Beh, adesso, però, scusa, meglio il napalm.
Allora, scusa,
abbi pazienza. E poi ti posso dire una cosa, tra mille cose che odorano di buono, quella è proprio l'ultima.
Ma
guarda,
non è vero, ma che dici? Dai,
più puzza e più è buona.
Ma no, quello no. Però
dai, ragazzi,
quello fisiologico, pulito,
è buonissimo. Non si può, ragazzi, è uno schifo,
ma
dai. È un ricettacolo di germi.
Massa, sì.
Molto meglio l'odore delle palle. Allora, l'odore del napalm al mattino, dice qualche signore. Attenzione.
Dai.
l'odore del secchio della spazzatura che avete in istanza da adolescente, punto.
Che schifo,
che era un misto di mozziconi, di sigarette e fazzoletti pieni di sperma secco.
Ma ragazzi, ma che problemi che avete? Ma dai, cioè, poi capito, mi fa schifo la vagina. Cioè, ma sto schifo, questo fa schifo.
Schifo la vagina. Ragazzi, ma vi fa schifo la vagina voi? Allora, a noi sì, ci fa schifo la vagina, va bene? Oh. Allora, no, non è così, non è così, nel senso che questo signore si ricorda la sua infanzia, no? Si ricorda la sua adolescenza,
sì, ma...
si ricorda tante cose belle, è chiaro che non è tanto lo sperma secco in sé, è tutto quello... Allora tu, Proust, che cazzo fai, scusa? Butti al secchio? Cioè,
no, alla... Ho capito, ma quello si mangiava un biscotto, mica si metteva in bocca un...
No, no, quello si faceva un sacco di pippe, Maurizio. Allora, io adoravo l'odore del Crystal Ball.
Buono, buonissimo.
Buono, buonissimo. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Non ho capito. Io ho appena acceso l'odore della coccoina, ma quella che annusi forte, 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 forte.
Che ti ficchi tutto il coso nel naso. Allora, stato già citato l'odore del pneumatico nuovo, no? Poi
buono, però quello è vero, un po' di gommina, no?
Allora, incredibile quanti pro Hamas avete fra gli ascoltatori, dice un signore. Poi
un
ancora vai.
Rock, c'è un mio amico che ama tantissimo l'odore di una specie di polverina che mette sdraiata come delle striscette
sdraiata,
bello, su una cosa piatta.
Tanto devo
cambiare, e quando l'odore sparisce mi dice che gli piace tantissimo e costa un sacco di soldi.
Bene,
io non ho mai sentito che sapore abbia o che odore abbia, però
l'odore
tutti quelli che conosco sì. Che
vabbè,
usano questo
l'odore della miscela Pfeiffer, poi l'odore dell'inchiostro fra le pagine dei fumetti di Tex, l'odore di casa quando mia moglie fa il ciambellone, velocemente gli ultimi, vai.
L'odore della macchina appena uscita dalla concessionaria.
Questa è nuova. E poi ovviamente se lo mettete in pratica, il camioncino Call, come minimo avrò cure dentarie gratis a vita, monta allargata però, gratis a vita, 5 anni. L'odore del ragù di mia mamma e poi sì, della vagina, dice un signore di pessimo gusto. Vai,
l'odore
sentiamo.
Di Maurizio Paniconi appena sveglio.
Bello, quanto è bello, ragazzi.
Ma che ne sai te?
Lo so. L'odore dei sordi, vero Mauri? I sordi, Mauri.
Quello
sì,
a voglia.
No, Martina, che Mauri?
Digliela alla caronna.
Sto d'accordo.
Zitto, Martina.
L'odore della mattina al napalm.
Allora,
ecco, bello.
Il Vinavil, ci dicono. L'aroma della pianta della mimosa nel cortile del mio condominio a Prati. Maurizio, dato che nessuno ti apprezza, vieni in via Pascoli 3, così mi fai compagnia mentre faccio i mestieri, poi andiamo a berci un caffè assieme e a mezzogiorno andiamo a mangiare pugliese, giustamente tutto pagato dal direttore, pranzo e caffè,
certo.
Attenzione, l'odore del WD-40, che ne pensate, quando lo spruzzo mi fa impazzire, lo so. Allora, il dottor Cole. Ah, l'autore del dottor Cole. Sì, sì, sì. Ah, bellissimo il dottor Cole che va con la carrozza con i cavalli. Con la col dente sopra.
Bellissimo.
Col dente sopra e cura i malati.
Ma sui cavalli.
E cura i cavalli. Allora, attenzione, certo, fra birra, legno, ampli, batteria, fregna, eccetera, eccetera. Vai, sentiamo
comunque
ancora.
È bellissimo passare da l'odore del gelsomino, delle mimose, delle foglie bagnate. Odore del piscio dopo gli asparagi.
Allora, si chiama? Questa è la vita, ragazzi miei. Questa avete appena descritto la vita.
Noi profumiamo di vita.
L'odore della fabbrica dei gentilini sulla Tiburtina. Quando passi la mattina celestiale. Si sente un odore di biscotto.
Celestiale. Va bene, ci fermiamo un secondo. Torniamo fra pochissimo. L'odore, aggiungo io, l'odore della pellicola dei film.
Della celluloide.
Della pellicola in digitale, dei film in digitale, l'odore in digitale, senza pellicola,
in digitale.
Dei cinema.
Non c'è l'odore.
Cosa? Vergognati. Lo spiegherà fra poco Boris Sollazzo nel Sollazzo del Pappagallo. Radio Rock Podcast. Stand by Oasis. Signori, 9-12 minuti, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Boris, facciamo subito gli ultimi odori, l'odore di polvere da sparo, piano a sniffare la celluloide che è esplosiva, l'odore del pollo cucinato da cacciatora, buongiorno, è uscito il nuovo album degli Archive, l'odore del nuovo album degli Archive, l'odore del letto dopo l'amor buono, Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno, Ayu.
Ciao.
L'odore dell'erba appena fumata.
Sì.
E poi signore? L'odore della due cassette. Ciao ragazzi.
Della due cassette.
Sai che a me piace l'odore dell'erba appena fumata.
Due casse, quali due cassette?
Delle due cassette.
Quelle due lì.
L'odore appena fumato dell'erba appena fumata dagli altri.
Dagli altri.
Mi piace tantissimo. Ai concerti, allo stadio.
Sì, è buona.
Quando tu non ti senti abbastanza vizioso da consumarla, ma qualcuno comunque ti dà il piacere.
Vero, vero.
Allora. Ti regala il suo piacere. Poi l'odore dell'erba appena tagliata, l'abbiamo detto, immagino.
Sì.
La mattina presto.
L'odore del camino e il profumo della capocciata dei gatti e dei cani. Sai quando i cani danno
la capoccetta?
La capoccetta. L'odore dell'elicriso quando arrivi in Sardegna. Attenzione.
L'odore della resina, qualcuno l'ha detto.
Sì.
Bravo!
L'odore della resina, bravissimo. L'odore della macchina con i finestrini chiusi dopo la sagra della castagna.
Ma disgustosi,
quello che ha detto.
E che vuol dire la sagra della castagna con i finestrini chiusi?
L'ho capita dopo.
Quando c'è la sagra della castagna, no?
Sì.
L'ho capita dopo, devo dire.
Ma
quello che dice l'odore della macchina appena uscita dalla concessionaria è un odore ributtante.
A te non
piace?
Lo sai che ho notato una cosa? Che ci sono degli odori che le persone ritengono meravigliosi, che ad altri fanno schifo al cazzo.
Sì, è vero, anche la benzina.
Il calzolaro, l'odore del calzolaro,
il signore proprio.
Del...
Però è vero, hai ragione. Per esempio, a me piace la gomma bruciata, che piace a me e agli zingari.
Questo è zingaro.
È tipo cancerogeno.
È zingaro. Allora, l'odore dell'elicriso, Giacomo, l'odore del pelo del cazzo, l'odore... del gatto, volevo dire. L'odore del cuore.
È un lapsus che è più freudiano, non si può.
L'odore del pelo del cazzo. L'odore è inutile negarlo, ma l'odore. Ci scrive Silvano.
Aspetta,
ci scrive.
È inutile negarlo,
ma l'odore del sottopalla sudata. Bravo, Silvano. Mi piace questo qui. È inutile negarlo. Uno prova a negarlo, ma è inutile negarlo. L'odore del sottopalla. L'odore delle gomme da cancellare. Della palestra, della scuola, l'odore del ferro nella bocca del bambino che ti piaceva e che portava l'apparecchio.
Ma che cos'è?
Madrita, no. Brava Madrita. Ancora, sentiamo chi c'è. Vai, velocemente, dobbiamo passare al cinema.
È cambiata o no la comunicazione?
Bravo. È cambiata la comunicazione, ragazzi.
I detotti delle figurine panini.
Alla sex wax alla vaniglia. Neoprene e salsedine, ci scrive un signore. Attenzione,
l'odore
ancora
della lavanda, di quei sacchetti che di lavanda buono sul cuscino.
Bellissimo.
Quanto sono poco etero quando c'è questo?
Quando avevo circa 7-8 anni.
Me lo puoi ridire con questa voce?
I Masters. Era fantastico quel profumo.
Bene, ancora vai.
L'odore della credenza di tua nonna.
Di tua nonna.
Non so che morbidi ci avevano all'epoca, ma c'avevano quell'odore fortissimo. Prima ti arrivava qua a Swampa.
No, allora
cosa non facciamo più. Swampa. L'odore del laboratorio del falegname quando entri.
Pino Fanellino.
Quando entri a trattare e ti stordisce talmente tanto che esci che paghi il doppio
quelle
di quello.
Quelle sono
che
le colle sintetiche, credo. Però
l'odore del.
No, ma vai per legno appena piallato.
L'odore del catrame. L'odore del catrame. L'odore di pogo ai concerti metal, che vi vorrei dire è odore di sudore, praticamente. Non è che vabbè, comunque.
Ma anche l'odore di pongo.
Beh, il testosterone. Das,
eh? L'odore del DAS.
Ho capito, l'odore delle tasse.
Dico, sì, l'odore
buonissimo.
Delle tasse.
L'odore della contravvenzione quando ti rimuovono la macchina.
Bravo.
Ah, buonissimo.
Vi ascolto
buonissimo
dall'app. L'odore della benzina è buono, ci scrive.
È vero,
una suorina.
Sapete che. Sai allora, qual è un odore buono di benzina? Io sono un cultore. Il diesel. High Perform della Q8 ha un odore, ragazzi.
Cioè, tu sei andato
proprio. Fatto proprio quello.
Proprio uno specifico, proprio.
Perché ve lo
cioè, non della Q8, no, ma no, proprio High Perform.
High Perform
della
Q8. Perché c'ha proprio, secondo
me. A
me
fa vomitare.
Maurizio, non entrare così a gamba
Beh,
tesa.
Mi è piaciuto, però
lapidario. A me fa proprio quello lì. Maurizio, vattene via. Allora, Q8 è il nostro sponsor. Non ti permette di parlare male del High Performance. Allora. Boris, please, è da vedere Scream 87 o non è da vedere? Scream 87.
È un lungo affare, insomma.
In che senso?
Nel senso mio. No, scherzo, è strana.
Cioè, una bellissima recensione.
Direi che è il cazzo grosso. È il migliore dei peggiori.
Ah, Scream 7, no? 87. Cazzo
sì, Scream 7. Allora, lo diciamo subito. È il migliore dei peggiori, nel senso che è un film onesto, onestissimo.
Sì.
Però Scream ha un ha dentro di sé il germe dell'innovazione. Nel senso, ho sempre usato la narrazione metacinematografica per raccontare un horror che era diverso dagli altri.
Sì.
Qui invece non c'è nulla che ti sorprende. In parte lo si deve alla genesi del film, perché Scream 7 nasce per continuare la controsaga delle sorelle Carpenter, che insomma aveva sostituito quella di Neve Campbell di Sydney. Che era andata abbastanza bene, aveva abbastanza rivitalizzato la saga. Fatto salvo che Melissa Barrera ha pensato bene di dire le milizie israeliane erano come la Gestapo e che l'invasione della Palestina era una vergogna.
Sì.
E sapete che gli studios degli Stati Uniti sono assolutamente pro palla, cioè hanno questa caratteristica. Vi ricordate, no, Quentin Tarantino che si è addirittura trasferito a Tel Aviv, e sono così pro palla che hanno probabilmente l'hanno licenziata perché non si è schierata abbastanza
la Palestina. Sì, sicuro, sì. Sicuro.
E devo dire, Jenna Ortega, che cosa ha fatto, che era l'altra sorella Carpenter, ha lasciato anche lei in solidarietà con Melissa Barrera, però non ce l'ha fatta fino in fondo e ufficialmente si è inventata due progetti che non sono mai partiti, per dire no, ma non posso purtroppo. Certo. Non, però la capisco.
Classica scusa.
Cioè, molto carina il fatto di aver solidarizzato, però la capisco anche che alla fine, no? Cioè, c'è sempre Chalamet che probabilmente invece avrebbe sparato alla sua compagna di set.
Sì.
E questo che cosa ha fatto? E loro si sono trovati con un film quasi mezzo scritto su quelle sorelle che non potevano più essere rappresentate. Hanno chiamato Neve Campbell, che aveva lasciato la saga insomma in maniera anche abbastanza polemica, l'hanno ricoperta di soldi e hanno detto: puoi tornare per favore perché non abbiamo più niente. Neve Campbell è tornata, si è fatta ricoprire di soldi, anche perché era difficile farle fare altro, diciamo. Scream l'aveva abbastanza, non è, già era una cagna maledetta, poi diciamo l'aveva rinchiusa in un personaggio, quindi è tornata credo anche volentieri. Hanno richiamato Williamson, che era lo sceneggiatore e il regista dei primi, e quindi hanno rifatto una copia dei primi. Il problema è che c'è veramente poca roba, hanno usato lo slasher come diciamo modo per fare più paura, essere più horror e nascondere la mancanza di innovazione. E poi c'è anche una cosa da dire, che quando è arrivato Scream 7, diciamo, sì, ma già da Scream 6 quello che noi avevamo davanti era un panorama horror completamente diverso da quando è partita la saga di Scream. È un panorama horror che si è innovato tantissimo, che è diventato, si è sdoganato ed è diventato di serie A, concorre agli Oscar, ha una diversa profondità, e quindi Scream è stato assaporato a destra, a sinistra, sopra e sotto. E questo sembra, diciamo, un residuato bellico.
Okay.
Perché senti, dico il migliore dei peggiori, perché tutto è fatto in maniera abbastanza diligente.
Okay.
Perché Neve Campbell è comunque una Madeleine, per chi ha amato Scream, e perché Williams se la porta a casa. No,
quindi vogliamo dire, solo se siete dei fanatici della saga di Scream,
è il classico, anche per chi
bene,
non
l'avete fatti tutti, fatevi pure questo.
Esatto, anche per chi non lo ama, è il più classico dei sipoticchia.
Senti, posso dire una cosa? Io quanto sto in fissa, allora sono passato, ho cambiato completamente.
Mi piace che io dico sipoticchia, cioè veramente sono cambiati gli spettatori.
Ma sipoticchia, allora attenzione, ho detto no, HBO Max non mi avrai, è una cosa incredibile, non mi avrai.
Sì?
Adesso sto col veleno, non voglio vedere nient'altro che non sia su HBO Max.
Certo, HBO Max è il migliore.
Ci stiamo
Apple
masturbando tutti quanti su Eat the Rivalry. Finito i The Driver, ci masturbiamo su Enzo Tortora e su Portobello, che è stupendo, meravigliosa.
È
che è meravigliosa.
Io quindi bisogna fare pure
HBO. No, sono andato in fissa, sono andato in fissa. Per non parlare di The Pit, ormai parlare di The Pit, seconda stagione. Sto in fissa totale, ragazzi.
Se tu fai HBO e Apple, puoi prenderti persino Sky.
Perfetto.
Allora, no, guarda, ti dico, HBO secondo me è proprio. Allora, i The Driver, la nostra omosessualità. Sessualità di Eat the Driverly, ti dico una cosa, io ho visto le prime due puntate, oggi è uscita la terza, mi trovo la terza, è una di quelle serie che tu sei lì, tu dici è tutto molto semplice, no? Molto.
Era quello, sei, che te l'ho detto.
E se, quello che avevi detto tu, e sei lì col veleno a aspettare la puntata dopo.
È l'IAR degli omosessuali, cioè nel senso è tutto, no, ma è così, è tutto sì, quadrato, anche... preciso. E la cosa è potente bellissimo. È che tu non usi gli omosessuali come fattore di innovazione, di cambiamento.
Sì.
Sono dei personaggi che potrebbero essere etero, omosessuali. È la grandezza del film di Kishish, che non mi ricordo come si chiamava, la graphic novel Blu è il tuo colore, sì. Quello con l'A62 ad Alex Karkopoulos, ma non il mi ricordo signore. Il nome. E, che quella storia appassionata, che era una storia tra due... donne,
sì.
Dopo 20 minuti, nonostante i corpi femminili esibiti, nonostante non era più una storia tra due donne, ma era un amore selvaggio che poteva essere consumato tra chiunque.
Sì.
E la forza di quella serie è
e
quella.
Poi posso dire quanto sono bravi gli attori.
No, ma
tra l'altro, l'attore canadese sta in una relazione da tanti anni con una ragazza e fa questo ruolo alla grande. L'altro attore è una cosa pazzesca. Io sto imparando il russo, metà della serie è in russo perché questo attore che interpreta un personaggio russo parla chiaramente col padre, con certo. La sorella, con il fratello, con l'amica, in russo, è americano lui, è americano e si è imparato ovviamente le battute, non è che si è imparato la lingua, si è imparato le battute, doveva fare in 3 settimane.
Con Paolo Nori, penso.
Con Paolo Nori, bravissimo,
sì,
è lo scoop e se l'è anche inchiappato.
Però la cosa straordinaria di quella serie, secondo ecco. me, è proprio aver incastrato la narrazione, cioè qual è il problema grosso dei personaggi legati alle minoranze? Che tu li rendi archetipi, cioè cominciano ad avere tutti... un sapore simile in qualche modo, no? Cioè un modo simile di stare al mondo. Quando tu li spogli di quegli archetipi e la loro preferenza sessuale diventa semplicemente una scelta e non una parte del loro carattere, loro, la verità è che sono giocatori di hockey. Cioè che quando io dico è come Ted Lasso, quella roba là, come dire, capovolge anche il senso di quello che tu stai guardando. E però nel frattempo tu dici: oh, però guarda che a me questi, anche se io sono etero, omofobo e tutto, a me questi mi piacciono.
Parla di sé, ovviamente.
No, ma è così.
No, ma è meravigliosa.
Vedetevela
perché è veramente bellissima.
È come scoprire Ibrahimovic omosessuale. Se Ibrahimovic fosse omosessuale, farebbe per la causa gay più di Larry.
Allora, raccontiamola un secondo. L'abbiamo detto settimana scorsa. Sono due giocatori giovani, giocatori del draft dell'NHL, quindi della federazione di hockey, giovanissimi, 25 anni giocatori. All'apice sono i due più grandi. È come se noi qui
Mark
avessimo
Mark Lenders e Oliver Hutton.
Bravo. Cioè, i due, ecco, bravo. Come Ollie e Benji, gay praticamente.
Esatto.
Che si scopre che scoprono in grande segreto gay. Poi io immagino che ci sarà uno sviluppo.
Cioè, non
della
lo sappiamo
storia.
Che Roberto e Ollie. No?
Roberto chi? Col?
Roberto Sedigno.
Ah no, vabbè, certo, sì, ovviamente. Senti, Boris, vabbè, si deve dire, però a proposito di omosessualità, io non so se sono più attratto da loro o da Fabrizio Gifuni.
Fabrizio Gifuni è fantastico.
Allora, ragazzi, Portobello è una cosa meravigliosa.
Cosa interessantissima, la cosa interessantissima di quella serie, dico l'ultima cosa, è che ha fatto nascere un'ondata, non mi ricordo mai se è coming out o outing, di giocatori che hanno confessato la loro preferenza sessuale, perché quella ha cambiato proprio un costume all'interno dello sport, che era uno sport estremamente macista,
certo.
Perché lo ha reso totalmente neutro agli occhi del pubblico. Questa è la dimostrazione che il pubblico a volte è più intelligente di quelli a cui pensi. No, Portobello è un capolavoro, nel senso, io pensavo che dopo l'effetto
Not
sarebbe stato difficile, avrebbe l'occhio fare una serie di quel livello, cioè
è pazzesco.
Perché Effetto Not era incredibile,
poi lui è bravissimo
e qui di nuovo sia lui, poi secondo me Gifuni e Bellocchio hanno quella potenza che avevano Herzog e Kinski senza litigare. Cioè, hanno una capacità di capirsi e di dare il meglio l'uno con l'altro che io non vedevo da una vita. Petri con Volonté, o Rossi con
Volonté. Perché mo c'è la seconda puntata che esce oggi, c'è Drive to Survive che esce sto weekend, c'è il Festival di Sanremo. Ma che cazzo devo fare noi?
Ti frega il Festival di Sanremo?
No, non me lo vedo. È Portobello, ho deciso, mi vedo Portobello e mi vedo Eat a Driver, terza puntata, e mi vedo Drive to Survive.
Portobello è incredibile, perché poi tra l'altro forse la cosa più interessante è che è una serie d'epoca che non fa sconti, cioè non è una serie d'epoca che cerca di attualizzarsi per avvicinarsi al pubblico, no, è proprio una serie che richiama quegli anni, che sembra fatta solo ed esclusivamente per chi ha vissuto il caso Tortora, e che invece a un certo punto lo proietta in modo che anche un adolescente lo possa capire.
Assolutamente da vedere, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast,
Perfect Circle con Giudita, Milevo Pagallo, Martina Caron, Boris Sollazzo nel Sollazzo del Pappagallo da Milano, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi. Allora, gli ultimi messaggi, ragazzi: l'odore delle cartolerie, l'odore che senti quando ti porti il dito a naso dopo essersi trastullato l'ombelico o averlo passato fra l'avvalamento, che c'è fra l'inizio delle chiappe, scrive Gianluca. Poi sentiamo ancora, vai.
A me piace molto l'odore della notte.
L'odore della notte. Bello l'odore della notte. L'odore del forno olandese, l'odore che fanno i miei gatti dietro le orecchie, l'odore di gelsomino all'inizio dell'estate. E ancora Silvia che scrive, Silvia ci scrive ancora con questa storia di persone che toccano la vagina, non se ne può più, vergogna. È una cosa incredibile,
tu dici, Silvia?
Sì, ma è una cosa incredibile, ragazzi, è una cosa sempre a toccarsi le mani, sporcarsele nella vagina. Allora, quello
guardare e non toccare.
Ma sì, dai, per forza. Io sono un grande fanatico di questa cosa.
Io no.
Sono un grandissimo fanatico.
Pensa che io invece sono per toccare e non
sono,
guardare.
A me piace tantissimo guardare.
No, io invece
guardare io va bene, guardare
sono
bellissimo.
Per toccare
sottovalutatissimo.
Sono per toccare, leccare, ma non guardare.
No, bravissimo. Anche, lo sai quello con l'esperienza che voglio fare. Allora, tu entri.
Tu la devi fare il tantra yoga.
No, allora attenzione.
Anzi, no, scusa, ho sbagliato. Dovresti fare il sesso tanto.
Io vorrei essere
io.
Allora, Martina, Michele del Glen
Sting.
Grant.
Farò il sesso
tanto. Vorrei essere il Michele del Glen Grant del pube.
Bravissimo.
Cioè, sono là.
Bravissimo.
Ah, gusto
bravissimo.
Chiaro, odore pulito.
Bravissimo.
Bello, bravo, mi piace.
Odore pulito. Allora, io voglio chiudere tutte le saracine, come si chiama? Le serrande, come cazzo si chiamano? Sì. E fare un'esperienza al buio, perché
vabbè,
ti deve cambiare la vita.
Cambia a livello sensoriale, sì, si può fare.
Un weekend al buio. Beh, mica come ho detto con i minorenni.
Ma si può fare anche a casa.
Con le signore, anche con le signore anziane, voglio dire, tu vai là, metti le dita e vediamo dove vanno a finire.
Posso fare una domanda,
al buio.
Martina?
No,
una domanda.
No,
hai
questo
visto,
no.
Hai visto Sanremo, Martina?
No.
Non abbiamo allora, visto niente.
A Sanremo, io ho visto 20 minuti, poi mi sono addormentato.
Dai, basta.
Mi sono addormentato e mi sono svegliato nel momento più bello. Perché?
Quale?
Praticamente mi ero addormentato con la TV accesa e anche abbastanza alta. E a un certo punto sento... ed era Lillo che faceva il mambo.
Ah, sì, che faceva
ed
il mambo.
È stato bellissimo perché mi sono visto, grazie a quel urlo, mi sono visto l'unica cosa interessante. Però la cosa interessante di quei 20 minuti è stato che c'era quell'armadio a quattro ante di Kanyaman.
Sì,
e c'erano donne di ogni età che urlavano nudo, nudo, nudo.
Mm.
Ok. Se ci fosse stato Laura Pausini e un esercito di uomini che urlavano nuda nuda,
no,
nuda
è,
tu
no.
Che cosa avresti detto?
Non abbiamo tempo da vista per non raccoglie la tua provocazione. L'odore dello stadio, l'odore dello stadio. Vai, sentiamo ancora.
L'odore della terra appena piove.
Della terra appena piove. L'odore di cavallo sudato, la cavallo sudato.
È goloso.
L'odore della pelle di tuo figlio quando viene ad abbracciarti sdraiarti vicino a te, poi
sì, l'odore della cocaina, ma solo l'odore.
Allora, bravissimo. La cocaina, ragazzi, è una cosa molto importante. Fa male, io ve lo dico chiaramente. Quindi lo dico anche ai bambini: 3-4 anni cominciano le prime esperienze con la cocaina. No, fa male. No. La cocaina va solo annusata.
Sì.
Voi la mettete
forte. Sulla mano?
Perché se no, non. Guarda, ci sono persone che se la ficcano in bocca.
Incredibili.
Se la ficcano in culo, se la ficcano tutte le parti. No,
per appoggiare.
Sì. Poca, ma me la piglio. I carabinieri. Poca, ma me la piglio.
Tu la metti lì sull'anello, no? C'è quell'anello. La metti
Boris,
lì.
Anche tu sei eccitato come me, ci scrive Piero.
Su cosa?
Ah, scusa. Per la seconda stagione di One Piece, in arrivo il 10 marzo, hanno avuto un budget spaziale e il trailer è da Gam Gam, Pippa Due Mani.
Allora, riconosco che è stato un prodotto rivoluzionario. Non sono così appassionato, cioè non mi ha entusiasmato così tanto.
Allora,
forse è un personaggio.
Invece
sai?
Io sono in fissa totale cioè fissa totale, sto aspettando col veleno The Madison, che è la nuova serie di Taylor Sheridan, con i cavalli, con Michelle Pfeiffer, lei, attenzione, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, lui. Me la voglio vedere col veleno.
Sai che non ne sapevo niente. Adesso sono eccitato.
Il 10 o il 12 marzo. Mi sono eccitato come poche volte.
Sì, adesso mi sono veramente.
Michelle
eccitato.
Pfeiffer, Kurt Russell, cavalli.
Ah, al nostro amico voglio dire che One Piece, magari a me non ha entusiasmato, ma Tommaso Paradiso dice che è il capolavoro più grande che l'arte abbia mai
espresso.
E allora ho provato a vedere. Ho provato a vedere la prima serie e ho interrotto.
Allora, Destinazione Paradiso. Maurizio Panicone, ha provato la prima stagione, non è d'accordo con Maurizio, Paradiso.
Poi. Maurizio Panico.
Allora, odore di borotalco, della pipì dopo gli asparagi, crema solare e salsedine, l'odore della credenza della nonna di Emilio, davvero. Boris tipo Brokeback Mountain o di più?
Di più.
Di più.
Perché Brokeback Mountain, secondo me, sdogana le scene erotiche, tra l'altro in una maniera molto
Larry
furba
McCarthy.
Perché è tutto in penombra, però te li fa amare. Qua sembra brutto dire che li normalizza, però secondo me la vera parità arriva. Io faccio sempre questo esempio: Philadelphia passa per essere il film che normalizza l'omosessualità, che è malato di AIDS. In realtà quel film non normalizza l'omosessualità, gli omosessuali continueranno ad essere macchietti, ma nessuno si accorge che normalizza i neri. Cioè il fatto che Denzel Washington difenda Tom Hanks è una rivoluzione culturale che esce fuori da Philadelphia molto più del messaggio che voleva realmente mandare, perché come, esattamente come Palmer in 24 come presidente degli Stati Uniti, quando dicono che Palmer, presidente degli Stati Uniti nero in 24, sia stato il miglior viatico per Obama alla Casa Bianca, è assolutamente vero, perché in quel contesto tu prendi un presidente nero degli Stati Uniti. Prima io ricordavo sempre che i presidenti neri degli Stati Uniti erano i presidenti delle catastrofi, tipo Deep Impact, c'era Morgan Freeman presidente che prendeva subiva uno tsunami di proporzioni incredibili e decideva la lotteria per cui si salvava solo un milione di persone, quindi era un bastardo mai visto, no? e questo è più interessante, perché tu dici, ma sai che un po' mi dispiace, vorrei essere omosessuale, allo stesso modo vorrei essere okayista e omosessuale. Ed è interessante perché lo rende un modello aspirazionale come qualsiasi altro.
Senti, intanto ti dico, se avete parlato prima di noi, vorrei avere un riscontro da Boris. Ne hai parlato di prima di noi?
Prima di noi, la serie?
Che ne so, sì, la serie, certo, ovviamente, la serie. Non è convinto? Non sei convinto?
Molto generalista.
L'odore del napalm la mattina. Posso dire l'ultimo odore? L'ultimo odore. Poi l'odore del napalm al mattino, non hanno detto ancora nessuno. Il crystal ball della colla delle figurine anni 80 e la coccoina.
Vabbè, la coccoina spessa.
Premesso che sono una persona che si lava, all'epoca una volta una mi disse,
che ti disse:
mi piace l'odore del tuo culo. Non mi insultate però, per favore.
No, invece
non qui.
Vieni e lo verifichiamo. Sai, allora, che potremmo mettere Punk prima di te di Enrico Ruggeri, che faceva: i ragazzi non annusano la colla più,
con questa voce qua. L'odore del cioccolato fuso, amaro fuso,
l'odore della crema di cioccolato che fanno.
Allora, qui la polemica è impazza. Boris, ovviamente, gridare a qualsiasi persona che vorremmo vederli nudi, questa espressione non è richiesta, non è necessaria per nessuno.
Assolutamente, sono d'accordo.
Ovviamente, se si tratta nei riguardi di una donna, è più grave, perché di continuo ci vengono fatti e dati giudizi non richiesti.
Che me frega che è più grave. È grave alla stessa maniera.
C'è un aggravante, perché c'è sotto un background culturale che quella roba la incita. Poi a me non piace a prescindere.
I bambini è più grave rispetto al normale. I tutori, se si inchiappettano i bambini,
è giusto il genocidio di Israele a Gaza, perché poverini, ci hanno avuto l'olocausto.
Ma no, ma che c'entra? No. Ma non, io non sto dicendo che è giusto. Aspetta,
riflettiamo un attimo, e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Chi è un altro che sta fissa con i cavalli? Jay Buchanan, leader dei se vi ricordate la band Rival Sons, prego.
No, parlavi di Stephen Hawking.
Allora, Stephen Hawking, ragazzi, c'è sempre da imparare. Giustamente qualcuno in studio, non dico chi, ha detto ma Stevenoni come faceva a nacco i ragazzine, certo, se era tetraplegico? Allora bisogna ribadire una cosa importante: i tetraplegici, no, questo diciamo
ai buchi neri,
ma questo senz'altro, però questo diciamolo, che lo dico anche a beneficio di Maurizio, il tetraplegico non è può avere tranquillamente un'erezione, può avere tranquillamente una sua fertilità e godere, e deve godere
l'orgasmo.
Non solo, ma l'altro giorno parlavo con un mio caro amico che tu ben conosci, caro Boris, della possibilità di ospitare qui in studio persone che fanno sex giver, caregiver. Come cazzo si chiama?
C'è un bellissimo...
da a casa dei pazienti che non possono farlo e dare piacere a queste
persone. C'è un bellissimo film con Ellen Hunt che si chiama The Sessions, che racconta proprio questo, uno scrittore invalido.
Allora,
è una terapista del sesso che fanno queste sessioni di sesso. Anche
perché, trovo giustissimo.
Anche perché poi al di là degli scherzi è un problema molto serio, perché la maggior parte dei disabili che non possono permettersi queste terapiste sono spesso costretti, per una questione proprio medica, ad essere masturbati dai parenti.
E quindi, quindi lo vedi. Allora, attenzione, ma che dice questa canzone? Chirac, sì, lui è appassionato di cavalli e di politica francese, e quindi parlava di Chirac. Dunque, buongiorno ragazzi, l'odore della mortadella appena tagliata, baci, l'odore del sudore di mia moglie quando facciamo all'amore. È vero Antonio, è molto buono il sudore.
Il sudore di tua moglie.
Allora, l'odore della fabbrica della Gentilini, questo non ha detto mai nessuno.
No.
Quando sei bloccato nel traffico della capitale, vai ancora.
L'odore della moca. Cosa ne pensate?
Buono.
Ciao
Giacomo. L'odore della foca.
Allora, l'odore della foca. Io è che grido cose del genere, però per assurdo lo griderei a una donna, scusate. Ah, perché gridereste a una donna e non puoi gridare a un uomo? Scusa,
no, il fatto è che non andrebbe gridato, secondo me, cioè a prescindere
sarebbe,
da tutto.
Quanto sarebbe interessante gridare a una donna nudo.
Quello è un altro discorso.
Vabbè, quello è un altro discorso, naturalmente. Vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno. Beh, l'odore dell'ombelico un po' sudaticcio. Ma
mi ha capitato. Dai.
Effettivamente l'odore della moglie di quello.
Allora, siamo già in due, Allora, è sessismo o non è
lui
sessismo?
Lui voleva dire una cosa romantica e
invece, bravo Mauri.
Vabbè, però Maurizio, pure noi volevamo dire una cosa romantica. Scusa, sulla moglie.
Beh, ma fatelo che donne vostre. Ma non
ma quale donne vostre? Non esiste
donne
vostre.
Le donne sono di se stesse.
Le donne sono di loro stesse. Ma Maurizio, vergogna, patriarcale
schifoso.
Non è vostre
compagne.
Non è vostre compagne.
Vostre compagne.
Nessuna compagna.
Io patriarcale, voi fate i maschilisti e io sono patriarcale.
Bravo Mauri.
Che orrore, bravo Mauri.
Aspetta, a quell'uomo fin laggiù.
C'è una polemica meravigliosa, perché Carlo Conti è stato accusato di aver definito Francesca Lollobrigida mamma d'oro.
Sì.
Come non avrebbe mai detto di un padre papadoro. C'è un piccolo problema, che sul suo sito Francesca Lollobrigida la prima cosa che ha scritto è mamma d'oro.
Mamma d'oro. Vabbè, però lei lo può dire, lui no. Tanto sai che
Lollobrigida
ha vinto d'oro grazie a me, no?
Sì.
Se lo sapevi.
No.
Non lo sapevi?
Non lo sapevi,
dopo la racconto. Allora, attenzione, vai Carlotta, vai, sentiamo.
Mi sa che Boris lo devi far venire il giovedì con Emiliano Rubi.
Ah, sì.
Pensi che Emiliano Rubi io lo stimo, però che mi ecciti così tanto che mi faccia venire?
Oddio. Io pagherei per vederlo,
Forse
senz'altro.
Sì. Forse
però in ruoli,
ma
come dire,
Rubi,
invertiti.
Rubi,
prego.
Quindi arguisco che dopo la deriva conservatrice è tornato ad essere il paladino della sinistra.
No,
ma credo intendesse proprio per questo, no? Perché
perché andare d'amore d'accordo. Andare d'amore d'accordo.
Di fascismo macista.
Esatto.
Fatto capire. Visto che tu hai fatto sta domanda.
Ho fatto incazzare le donne,
ma quando maschi fate sta domanda, che cosa vorreste dire? Che volete dire?
Questo io l'ho sempre detto.
Possono essere sessiste?
Certo.
Beh sì, perché non è...
è proprio questo, è solo
non è quello il punto, però.
Però non è quello il punto.
Ma certo che è quello il punto.
No.
Dopodiché, ma certo che
si chiamano futili motivi, perché vengono ripetuti.
Bene, allora sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Comunque sì, prima te spogli tutto nudo e poi a una donna gli dici nudo.
Bello.
Comunque sì, c'ha ragione Maurizio, ste battute sulle mogli dell'altri, veramente, guarda, veramente.
Allora, chi vi dice che siano battute, tanto per cominciare?
Ecco,
chi
vai,
vi dice,
continuiamo.
Chi vi dice che non trattasi di una coppia aperta? Magari una coppia aperta, che cazzo ne sai?
Guarda,
erano conosciuti io dei coppie aperte.
Lasciamo ma magari non aperta con te.
Ma che cazzo ne sai te? Ma che cosa ne sai te? l'hanno deciso magari. Ma non sai niente, parli. Vabbè, informati prima, io studia.
Io e Emilio siamo una coppia aperta e funzioniamo da 17 anni.
Mannaggia. Certo. Ma che ne sapete che io sono nato con lei e non sono nato con lui, tanto per cominciare. A Mauri,
perché tu hai detto
allora di odore suo?
No, perché era l'odore rimasto sul corpo di
della
lui.
Moglie.
A me piace, piace andare con lui dopo che è stato con lei, va bene? Esatto. Oh, che cazzo volete? L'odore delle case dei vecchi, Jepp. Questa citazione.
Jepp Gambardella.
Tra l'altro, sta cosa di vedere una persona nuda così tanto per dovrebbe essere passata, non credete? Dice qualcuno,
sì,
no?
Beh, anche sta richiesta, no, vabbè, non si è capito tanto, è però forse esatto, è un po' age come cosa, esatto.
Raga, comunque alcuni di voi fanno veramente schifo, eh.
Sì, 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 è vero.
Alcuni?
Ma che avete fatto?
Non tutti.
Ma che cazzo d'odori?
Vabbè, perché però?
Ma che ragione
io
usare?
Ma che c'è schifo? Ma che giudicato?
Per esempio, senti che schifo. Per esempio, senti che schifo questo qua. Federico, l'odore del verdicchio appena stappato, che
schifo, buonissimo il verdicchio.
Vedete che schifo che fa?
Chiesi ancora meglio.
Allora, vedete quello, l'orrore che si celebra in questa trasmissione? Ancora velocemente, ragazzi, che dobbiamo chiudere. Vai, sentiamo.
Boris, ma con scappellamento a destra?
Allora, senti un attimo. Attenzione, dobbiamo quasi chiudere. Io però vorrei dire due parole. Abbiamo parlato solo di Scream 7. Il suono di una caduta, Boris, è da vedere o non è da vedere? Questa è la situazione. Vabbè, questa è bellissima.
Questa, scusa, non riuscivo a resistere.
Abbiamo poco tempo, quindi tu giustamente fai le battute. Andiamo subito.
Ma perché ti interessa realmente quello che ho da dire sul suono di una caduta? Boom!
No, mi interessa.
È il secondo...
Cazzo, te ridi, te.
È perché non avete colto il suono di una battuta, lui ha fatto boom.
Sì, ma l'ha fatta due volte. La prima volta non hai riso, la seconda volta hai riso. Ma perché?
Perché arriva ferita, ma
qui a Milano arriva più tardi.
Nudo, nudo. Il secondo film di Marco Scilisky, che è interessantissima regista. Devo dire che quando mi chiedete che cosa penso dei premi, io dico quasi sempre che sbagliano. Tra i pochi premi che non sbagliano ci sono gli EFA, cioè gli Oscar europei, che infatti non hanno detto che è il miglior film, perché è un film un po' troppo lungo e in alcuni casi un po' troppo intellettuale, ma è sicuramente la migliore regia e la migliore scrittura, e infatti è stato premiato come migliore regia e migliore scrittura. Per essere proprio sintetici, è come se IR di Zemeckis, cioè l'idea che un luogo sia un personaggio, sì. Zemeckis addirittura lo metteva in un angolo di un salotto, qui invece prendiamo una fattoria come luogo in cui si consuma un trauma intergenerazionale femminile derivante dal patriarcato e la dimostrazione di come le colpe dei padri ricadono sui figli, ma soprattutto sulle figlie. Ed è interessante perché ci sono due film completamente diversi che trattano lo stesso argomento, perché pure Scream 7, non l'abbiamo detto, ma di fatto parla di questo, cioè come Ghostface venga ereditato dalla figlia Tatum di Sydney. È molto interessante per vari motivi. Uno, sono i diversi piani temporali, quattro donne, il racconto di quattro donne che non si incontrano mai ma che in qualche modo si parlano, quattro bellissime performance in un contesto emotivo molto trattenuto, quindi anche molto difficile perché è pieno di sottotesti, di silenzi, di colori desaturati. La regista ha come direttore di fotografia Fabian Gamper, che è il marito, e si capisce che c'è veramente una grande anche intimità e collaborazione per quanto riguarda lui che dà la palette di colori a lei e lei che li usa straordinariamente. È un film sicuramente che pretende una complicità totale da parte dello spettatore, perché è un film, è veramente un film difficile, ma è un film che poi ti ridà indietro molte cose interessanti. Diciamo che è Ear che incontra il nastro bianco di Haneke, questo per farvi capire insomma il contesto, e su alcune cose è veramente innovativo, soprattutto sulla scrittura riesce a usare l'astrazione come un elemento concreto che è molto raro, cioè nel raccontare una famiglia, nel raccontare dei traumi riesce a viaggiare su livelli molto alti di astrazione rimanendo però ancorato a quella fattoria, e l'uso del luogo come personaggio ulteriore è veramente veramente molto interessante. Quindi un film d'autore di quelli che diresti da festival, infatti ha vinto il campionato della giuria a Cannes, complicato sicuramente, non da sabato pomeriggio, però ne vale la pena, anche se sono 149 minuti e probabilmente qualche decina in meno potevano portare.
È il film della settimana, Boris, secondo te? Faccio questa domanda drammatica.
Sì, sì. A me è piaciuto anche. Ah, sì, no, lo è, lo è. Sicuramente la regista dell'anno. Mi piacerebbe.
Il bizzarrino di Rocky.
Bellissimo.
Mi piacerebbe la gravità con cui l'hai chiesto.
Mi piacerebbe sì, sì, sì. Anche Tienimi presente, che però è un altro tipo di film. Un film più leggero, arguto, simpatico. Diciamo che ecco, Tienimi presente è il film d'autore con cui mi intratterrei, mentre Il suono di una caduta è il film d'autore con cui cercherai di diventare
in sala. Boris Sollazzo dice Il suono di una caduta o Tienimi presente. In casa, dovendo vedere una sola serie TV questo weekend, Portobello?
Portobello,
signore. Allora,
Portobello!
Bellissimo. La cosa più bella
è
stato questo pezzo. La cosa più bella della prima puntata di Portobello è la mitica Paola Borboni che fa dire Portobello al pappagallo. Credo di non aver spoilerato nulla, ma era una scena meravigliosa.
Ma posso dire un'altra cosa? Che una delle cose che mi piacerebbe di più è che la prossima volta sul modello di sì. l'odore preferito, quali sono le cose che ti commuovono di più? A me una delle cose che mi commuovono di più è Enzo Tortora, il vero Enzo
Mamma
Tortora, che torna in trasmissione e dice allora dove eravamo rimasti? Non solo è una delle cose che mi fa più piangere in assoluto, ma è la prima volta che ho visto piangere mio padre.
Bella, sì.
Allora, io quella scena lì che si trova su YouTube
è l'ultima, forse.
Io l'avrò vista tipo centinaia di volte. Ogni tanto, quando so così, me la rivedo. E mi viene da piangere ogni volta che la rivedo.
È
lui che rientra, perché spieghiamolo. Portobello è una trasmissione che è andata in onda, diciamo, a cavallo tra gli anni 70 e i primi 80, fino all'arresto dell'83 di Enzo Tortora. Dopodiché, chiaramente, la trasmissione viene sospesa. Quando lui viene scagionato da tutte le accuse, non faccio spoiler perché parliamo della storia certo. di questo paese, purtroppo. Nell'87 lui torna a condurre Portobello per un'ultima edizione.
Scelta clamorosa della Rai, perché normalmente quando uno subisce una cosa del genere, certo, poi non torna.
No. Torna sì.
Quindi, questo è il senso di come quell'ingiustizia.
Genialmente, ovviamente, tutti aspettavano cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto. Lui entra sul palcoscenico e dice insomma nel teatro dove si girava Portobello e dice quella frase poi rimasta iconica, dove eravamo rimasti, che è una cosa che stringe il cuore, perché tu ti immagini tutto certo, il dolore, tutto il percorso che ha dovuto patire,
anche perché c'ha una faccia veramente provata
No, beh, lui è già malato,
è palesemente provato,
non lo sa, ma sì, è già malato. Ma la cosa più incredibile secondo me è la faccia di un uomo che chiaramente si è studiato quel rientro in scena, perché è un grande uomo di televisione, uno che faceva il 50% di share prima di arrivare, ma anche la faccia di un uomo che si è fatto eleggere al Parlamento europeo non per l'immunità ma per fare una lotta, e nel momento in cui il tribunale lo considera colpevole torna in Italia e si fa arrestare. Cioè è una roba, è la più grande battaglia legale, più pulita battaglia legale, e quello è un suggello, perché lui in quel momento potrebbe davvero rovinare la vita di chi gliel'ha rovinata. Ha un potere, tutti stanno davanti alla televisione, e decide di uscirne con una classe e di dare una forza universale a quella lotta.
E so già che quando si arriverà a Fabrizio Gifuni, con tutto che è Fabrizio Gifuni e non è Enzo Tortora, e dirà quella frase, so già che scoppierò a piangere irrimediabilmente. Me lo confermi, Boris, che sarà così.
Cercherò di fartelo venire, perché dopo che abbiamo visto tutta quella puntata, perché proprio c'è, secondo me, una cosa bellissima che lui racconta.
Fantastico.
Su quella puntata.
Chiudiamo qua. Grazie. Il Sollazzo e il Pappagallo è finito anche il Drock Show di oggi. Ciao a tutti.
Ciao.
Ragazzi, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Panigoni dagli studi di Milano, che ritroveremo lunedì prossimo. Boris Sollazzo tra una settimana sarà ancora con noi nel Sollazzo e il Pappagallo. Grazie a Martina Caronna. Appuntamento a lunedì. Buon weekend. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.